Buongiorno, sono così felice di essere qui di nuovo al servizio del Signore. È brutto tempo all'esterno, ma oh, è davvero bello all'interno. Questa è una volta che possiamo dire che è buono stare all'interno e guardare fuori, non è così? Essere all'esterno e guardare dentro. Abbiamo riposato per bene ieri sera e ci sentiamo molto meglio stamattina. Abbiamo avuto un tempo meraviglioso ieri sera, non è così? Proprio un tempo meraviglioso. E lo apprezzo. Abbiamo avuto... Il servizio sembrava simile a quello che era stato giù a Shreveport, quasi proprio una continuazione del seguito dello Spirito che accompagna del continuo. Quindi siamo molto felici e così grati a Dio per la sua bontà e misericordia e per la vostra, voi che date a Lui il vostro spirito in cooperazione in modo che Egli possa guidarci e dirigerci. Vedete, se c'è un uditorio infastidito, lo Spirito Santo non rivelerà nemmeno. Deve esserci qualcosa che opera insieme, erano in un unico posto e di pari consentimento. E allora venne dal cielo un suono impetuoso, vedete? Ma quando avete, non importa quanto io preghi e rimanga giorno e notte a studiare e pregare davanti al Signore, scendo qui forse con l'unzione su di me, salgo qui e sento quel risentimento, vedete? Egli proprio lo fa allontanare rattristandolo, egli non rivelerà niente, ma quando scendete qui sotto l'unzione, sentite il vostro uditorio sotto l'unzione. Ecco quando lo Spirito Santo inizia ad operare allora ed egli inizia a muoversi e fare grandi cose per noi allora, vedete? Non ho ancora parlato al pastore in merito, ho sentito sulla buffet e quindi sono proprio corso dentro e ho visto ciò che lui aveva deciso per stamattina. Ora, fratello Neville, ti dirò una cosa, io inizierò con questa breve classe e se concluderò verso le 11, ok, subentri tu e inizia a predicare, come ti pare. Oh, credo che l'unzione sia anche qui dietro, unge anche qui dietro. Fratello Neville ha sempre per gli estranei qui che potrebbero non essere stati qui prima, lui è un, non per dirlo davanti a lui, ma una persona gentile, è sempre stato in quel modo, lui legge sempre quella, vive quella scrittura, prevenitevi gli uni agli altri, sempre in Cristo e sempre prevenendosi. E da quando l'ho conosciuto lui è stato in quel modo, non solo da quando è stato qui al tabernacolo, ma sempre da quando l'ho conosciuto, ed è stato molti anni fa. Credo che la prima volta che ricordo di aver visto fratello Neville per conoscerlo, sono andato ad ascoltarlo predicare una volta giù alla chiesa metodista, lui giù a Howard Park, molti, molti anni fa. È stato, immagino, 20 anni, immagino, fa, o più, da quando l'ho conosciuto. Allora lui, ed era un, anche lui ha lavorato, o immagino fino a poco tempo fa, ha sempre lavorato là nella regione boschiva e altro su a Henryville, da dove viene, e ha lavorato per il suo sostentamento, predicare veniva dopo, come ho fatto anch'io nella mia vita fino a poco fa. Poi abbiamo iniziato al punto di non poter fare altro che questo, quindi sono felice, diceva, sono contento del nostro nuovo capo, non è così, fratello Neville? Sì, signor, mi piace, di certo, signor, proprio così soddisfatto di lui. Ed ora credo che ometteranno le classi della scuola domenicale. Sì, le classi della scuola domenicale dei bambini saranno omesse perché lo spazio è... hanno tolto i divisori, così la chiesa può andare proprio fino in fondo. Ora stasera prenderemo la grande epoca finale di queste di Laodicea. E ieri sera abbiamo preso l'epoca di Filadelfia e siamo arrivati all'inizio dell'epoca di Laodicea e la sovrapposizione. E poi quei grandi misteri che Dio ha iniziato a rivelarci fra quelle epoche. La porta aperta e poca forza, tenuto la mia parola, hai il mio nome. Tutte quelle cosette là dentro, come Dio le ha rese reali per noi in modo così meraviglioso, cosa per cui siamo molto, molto grati. E non dimenticate, se ci sono dei visitatori fra noi che hanno dei malati, terremo la preghiera per i malati domenica prossima, fra una settimana. E quello sarà, se piace al Signore, quello sarà... Notate sempre come piace a Paolo, se piace al Signore, la Bibbia dice di fare così, se piace al Signore. Non lo sappiamo ancora, egli non mi ha ancora detto che sarei qui e il servizio sarebbe qui e noi saremo qui o cos'altro. Allora se è la sua volontà saremo qui, vedete, se non è la sua volontà certamente non ci saremo. Fratello Neville lo annuncerà del continuo sulla sua trasmissione e diversi, immagino, fratello qui e quelli che hanno la trasmissione. E allora entrate prima possibile domenica mattina perché ci aspettiamo una folla numerosa per cui pregare qui e vogliamo entrare noi Ebbene, vediamo io. Se c'è una folla grande come questa, è sempre stato meglio avere biglietti di preghiera, perché sono così ammassati insieme, voi proprio uno spinge verso l'altro, cose simili. Penso che se lo avremo proprio ordinatamente, in modo che vengano uno alla volta, lo rende, limita la confusione fra le persone, vedete? E allora proprio, e non dovete neanche alzarvi finché viene chiamato il vostro biglietto, solo sedete proprio dove siete, se siete malati, se state male, e non dovrete stare in piedi in una lunga fila. Proprio quando viene chiamato il vostro biglietto, salite subito e si pregherà per voi e scenderete, un altro salirà così, e quello mi piace molto di più. Di solito faccio prendere delle sedie ai ragazzi, qualcuno si sente male mentre aspetta, ne chiamavo pochi alla volta, stanno bene, stanno male, e bene, li lascio aspettare proprio là nella loro sedia finché, o sedere nella sedia finché il loro numero viene chiamato, finché si potrà pregare per loro. E credo nella guarigione divina, è una delle grandi dottrine della Bibbia. Ma la guarigione divina comprende più che solo la guarigione divina. La guarigione divina dice solo che c'è un Dio che verrà di nuovo. Di cosa parla la guarigione divina? È la caparra della nostra resurrezione. Se non c'è una guarigione divina, allora non c'è resurrezione, vedete? E se non c'è Spirito Santo ora per battezzarci, non c'è vita eterna nel mondo a venire. La Bibbia dice che questo è il pegno della nostra salvezza. E sapete cos'è il pegno? È la caparra, vedete? Se andate e pagate, diciamo che avete comprato una fattoria, hanno voluto 10.000 dollari per essa e pagate 2.000, quello è il vostro denaro di caparra, lo chiamano la caparra, disse. Ora, se questo battesimo dello Spirito Santo è solo la caparra di ciò che verrà, o cosa sarà quando noi otterremo il prezzo pieno? Sarà glorioso. Ora, stamattina cercheremo di legare, se piace al Signore, alcune di quelle cose all'interno fra le epoche della Chiesa. Questo è proprio qui all'interno. C'è qualcosa che si inserisce, i 144.000, il rimanente, le vergini addormentate, le vergini avvedute e il suggellare dello Spirito Santo, il marchiare della bestia, sono tutte quelle cose proprio, è la fine dell'epoca e ogni cosa scende proprio qui in un punto, quindi perciò dovremmo prendere proprio il resto dell'inverno per estrarre questo, ma noi per prendere il libro di Apocalisse e vedere come essa li lega insieme. Avete mai notato? La civiltà ha viaggiato nello stesso modo, signor Wood, l'uomo ha gli stessi sensi, ha 6 sensi o 5 sensi piuttosto, che ha avuto da quando è venuto sulla terra 6.000 anni fa. Ma proprio qui alla fine, proprio nell'ultima parte, gli ultimi 100 anni, mai, là in passato si muoveva lentamente in un carro di buoi, ma da quel carro di buoi, nei 100 anni passati, è passato dal carro di buoi ad un razzo che volerà quasi a 2.000 miglia all'ora. Ecco quanto velocemente ha imparato dal carro di buoi al razzo. E guardate, sono stati solo gli ultimi pochi anni, ebbene, non direi più di 50 anni fa. Quando ero un ragazzino, quassù sulla Utica Pike, c'era un vecchio notizio chiamato Elmer Frank che viveva quassù, era una specie di avvocato, e aveva sposato una signorina lassù sulla strada per cui padre lavorava mio padre, il suo nome era Lusher, e aveva una specie di automobile, aveva una manovella, si usciva da un lato e si girava la manovella così, e aveva solo una marcia. E c'era una grande cosa di gomma come clacson e lo si faceva suonare così e diceva quella cosa sarebbe andata a terrificante velocità di 19 miglia all'ora. Ora il papà era sceso e aveva preso della sabbia giù nel carretto per portarla su e metterla in sacchi in modo da poterla tenere giù per vedere se sarebbe andata effettivamente a 19 miglia all'ora, vedete? Ma avreste dovuto vedere le strade. Faceva solo circa 10 in questa direzione e 9 su e giù in questa direzione, vedete? Quindi si sommavano, arrivavate a 19 miglia all'ora. E ricordo tutti noi bambini, la mamma ci ripuliva, eravamo circa 5 all'ora, ci aggrappavamo a quella staccionata per sentirla, sentivamo arrivare a miglia di distanza qua giù, roll, 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 roll. E tutti si fermavano, prendevano i cavalli, uscivo dal calese e li tenevo fermo così, sapete, quella cosa saliva per strada, ma era una cosa terrificante. E penso proprio, quello era in passato, avevo circa 7 anni, vedete, come quello fu circa 1914, e pensare solo come sono cambiate le cose da allora. E vedete, ed è stato solo negli ultimi 40 anni o qualcosa del genere. E guardate, ha avuto 6.000 anni con cui fare tutto quello proprio qui, perché la Bibbia ha detto che l'avrebbe fatto in quel modo. Negli ultimi giorni correranno avanti e indietro, la conoscenza aumenterà. Avete mai pensato a Nahum quando egli vide l'Outer Drive a Chicago 4.000 anni fa? Ah, e gli disse, si precipitavano per le piazze. Ora, sono stato nei paesi storici dove avevano le loro strade come a Oslo e diversi luoghi e non c'è quasi spazio per camminare. È grande abbastanza solo perché passi un carro nella loro città, ma probabilmente la distanza è circa da qui a quel muro quanto erano le strade nel punto più largo. Larga appena abbastanza perché un carro passi per strada. E vedete, Nahum disse erano piazze, erano larghe e disse guizzano come folgori questi carri e il loro aspetto è come di fiaccole, e sono le luci rosse. E disse, si precipitano per le piazze uno contro l'altro, gli incidenti. Quel profeta si alzò oltre il tempo e guardò fin là per 4.000 anni e lo vide arrivare. Pensateci, ispirazione. Ma siamo al tempo della fine, amici. È proprio, è così, è la scrittura, già che tutte queste cose stanno avvenendo, tutte le scritture poste proprio qui, in questo tempo della fine, proprio qui. E ho pensato stamattina, se Dio ci avesse aiutato, avremmo collegato queste, alcune di queste cose, quanto possibile. Poi stasera, quell'ultima grande epoca, la chiesa della Laodicea, come riceve il suo messaggio, poi esce e ignora il suo messaggio, proprio dritta in una condizione tiepida, che Dio la sputa dalla sua bocca. Vedete, in altre parole, gli fa venire mal di stomaco, persino pensarci. Ti sputerò dalla mia bocca, gli disse. Ora, ho annotato qui alcune scritture a cui vorrei fare riferimento stamattina, ma mi chiedo se sarebbe troppo difficile per noi solo un momento alzarci per una parola di preghiera. Nostro gentile Padre Celeste, mentre veniamo di nuovo stamani, in questo giorno sabbatico, e all'esterno le piogge hanno cominciato a gocciolare e il vento gelato soffia, ma siamo così felici di avere un tetto sulla nostra testa oggi, di avere un piccolo locale e ancora una nazione dove possiamo riunirci e adorare Dio in qualsiasi modo la nostra coscienza ci dice di adorare. E allora vediamo nella Tua parola che non durerà molto. Quindi, Padre, preghiamo che Tu ci unga in modo speciale oggi da poter ottenere il meglio da questo che c'è per noi da ottenere ed essere pronti per le ore che ci stanno davanti. Quando non saremo in grado di fare questo, non sappiamo quanto ancora, potrebbero essere settimane, mesi o anni, non lo sappiamo, ma ad un certo punto non saremo in grado di farlo. Quindi preghiamo, Padre, che Tu ci tenga sotto la Tua divina direzione e possano i nostri pensieri essere su di Te e le meditazioni del nostro cuore essere accettabili agli occhi Tuoi, oh Signore. Perdona i nostri peccati, lo chiediamo mentre li confessiamo a Te, poiché abbiamo peccato ed errato dalla via e non siamo degni di essere chiamati Tuoi. Rendici solo i Tuoi servitori salariati, Signore, e saremo disposti a fare tutto ciò che Tu ci dirai di fare, ogni mansione che ci spetta. Siamo disposti a farlo, solo ricevici nel Tuo regno, Signore, affinché potremo operare in questa grande ora terribile che il mondo sta affrontando. Benedicici ora con la Tua presenza, insegnaci tramite il Tuo Spirito Santo e ottieni gloria dal nostro essere qui insieme, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Prima vorrei dare riconoscimento a ognuno dei miei amici qui dentro che stamattina ho osservato in giro. È così difficile qui la sera, l'illuminazione è in fondo dietro quei punti bassi e non mostra le persone. Ed è piuttosto difficile qui da questo pulpito la sera e anche di giorno. Vedo molti dei nostri amici che sono da diverse parti della nazione, perché posso riconoscerli meglio oggi di quanto possa la sera, e sarebbero troppi per cercare di chiamarli tutti, ma voglio che sappiate che di certo vi apprezzo. E dopo tutto questo duro tagliare e così via, come ho dovuto fare nelle scritture per portare alla luce la verità, non che volessi farlo, ma ciò che Dio ha scritto qui di fare, vedete. ed ecco cos'è ciò. E tuttavia vedo molti dei miei fratelli che sono membri di organizzazioni e così via, seduti ancora proprio con me. Quindi vi apprezzo molto, molto davvero. Voi, Dio vi benedica sempre, vi aiuti, è la mia preghiera. Ed ora... Sì, fratello. Fratello disse, posso avere permesso dalla Chiesa di parlare a nome di tutte le persone qui? Vogliamo farti sapere quanto noi apprezziamo te. Grazie, fratello Strick. E ti amiamo. Grazie, fratello Strick. E preghiamo che la grazia di superare le cose che tu potresti dover superare in modo da poter stare al tuo fianco. Grazie, fratello Strick. Grazie, Chiesa. È molto carino che diciate quello. Lo apprezzo davvero molto. Qualcuno ieri sera parlava in merito, credo sia stato fratello Fred a chiamarmi e ha parlato della visione e sogno che un fratello ha avuto, che l'ha raccontato appena prima di andare via ieri sera, ha visto stando sull'arco della terra una nuvola nera che seguiva. So che mi sta seguendo, ma quello proprio finché lui non riuscirà a farlo, finché Dio non avrà finito. E allora io, è tempo che io vada allora, quindi, ma io penso a questo, di non essere mai importante, no, non voglio esserlo, vedete, ma penso al salmo della vita. Vite di grandi uomini ricordano tutti noi, vedete, ciò che fece Paolo, ciò che fece Ireneo, ciò che fece Lutero, ciò che fece Wesley, ciò che fece San Martino e ciò che loro fecero. E vite di grandi uomini ricordano tutti noi che possiamo rendere sublimi le nostre vite e con AD lasciare dietro a noi impronte sulle sabbie del tempo, impronte che forse un altro, mentre solca il mare solenne della vita, dopo che me ne sarò andato, vedete, è morto, qualche fratello abbandonato e naufrago, raccolga uno di questi libri e lo lega, nel vedere riprenderà coraggio, eccolo. Alziamoci dunque e operiamo di cuore per ogni conflitto. Mi piace quello, a voi no? Non essere come ottuso, bestiame spinto, dover essere spinto, insomma, sì un eroe nel conflitto. Mi piace quello. Ora, il nostro caro fratello George era solito averne uno che gli piaceva, l'ho tenuto al suo funerale, eravamo soli. Mi sedeva e citavo il Salmo della vita, sapete, lui si sedeva e citava attraversare la sbarra. Vedete, l'avete sentito? Stella del tramonto e della sera e una chiara chiamata per me. E possa là la sbarra non esserci lamento quanto salperò per il mare. L'avete sentito molte volte? Perché fuori tutto è mosso, col tempo e spazio, le inondazioni possono portarmi lontano, ma spero di vedere il mio pilota faccia a faccia quando attraverserò la sbarra. Sono certo che lui l'ha fatto quando ha attraversato la sbarra, è così. E poi il mio è, gli AD lasciano dietro di me impronte sulle sabbie del tempo, così altri, vedendole, possono venire, prendano coraggio e continuino ad avanzare. Perché un grande giorno Gesù verrà, ed ecco cosa studieremo in merito stamattina, allora sarà tutto finito. Ora, pensavo questa mattina, nell'ottica che non saremo in grado, in questi messaggi di chiesa, ora, forse, se piace al Signore, presto potrei avere un'altra breve serie di riunioni sulla vera e la falsa Chiesa, fin dalla Genesi. Lo prenderemo attraverso la Bibbia e lo scorreremo proprio fino all'Apocalisse, entrambe le Chiese proprio cosa faranno. E allora, forse, un giorno quando noi, se piace al Signore, costruiremo la Chiesa in modo da avere un po' più di spazio per sedersi, mi sorprenderebbe quanti hanno chiamato e detto così, passano guidando e vedono che è tutto pieno e proseguono proprio. Vedete, è così, loro non abbiamo lo spazio. E forse come in estate, quando fa caldo o qualcosa del genere, dove prenderemo la palestra, la scuola superiore o qualcos'altro, sarebbe bello prendere il libro di Apocalisse, allora qualcosa, il libro di Daniele, Apocalisse, e legarlo insieme così da poterlo avere. Ora, non dobbiamo occuparci del popolo giudeo. I giudei erano, ora come ho detto, nell'epoca oscura del 1500, la gerarchia cattolica, quando stavano stabilendo, unirono insieme la Chiesa e lo Stato, quello era il post-millennio. Pensavano di essere assolutamente nel millennio, perché la Chiesa aveva ricevuto il suo vicario, uno come Cristo per sedere su un trono, e l'avrebbe unito alla Chiesa e lo Stato, tutto era diventato favorevole, perché il grande millennio era iniziato, e lo credono ancora, ma è un errore. Perché il millennio non può venire, non può iniziare senza la venuta di Cristo. Cristo introduce il millennio. Egli è il figlio della prosperità. E quando verrà, allora ci saranno 1000 anni. E quando sarà, ci sarà il rapimento della Chiesa che salirà. E poi il ritorno di Cristo. E ricordate ora, perché qual è la cosa seguente che ci aspettiamo? Il rapimento della Chiesa. Ora, non confondete il rapimento della Chiesa e il giudizio del trono bianco, perché al rapimento della Chiesa non c'è giudizio, vedete? L'avete già affrontato qua giù, è così, perché coloro che sono in Cristo sono liberi dal giudizio. Gesù disse, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà mai in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Come lo facciamo? Entriamo in Cristo e siamo battezzati in un unico corpo, 1 Corinzi 12, un unico corpo, siamo battezzati nel corpo di Gesù Cristo e Dio ha già giudicato quel corpo. Egli non potrebbe portarci ancora in giudizio perché Egli ha già giudicato quel corpo e tramite il permesso e la grazia di Cristo Egli ci porta in sé stesso. 1 Corinzi 12, in uno stesso spirito noi tutti siamo battezzati per essere un medesimo corpo e liberi da ogni giudizio perché Egli ha già subito il giudizio. O non siete grati per Lui? Egli ha portato i giudizi per noi, non più giudizio, ma coloro che rifiutano di entrare in Lui, quel corpo, il mistico corpo, come entriamo in esso? Stringendo le mani? No. Tramite lettera? No. Tramite qualche sorta di battesimo? Acqua? No. Tramite uno spirito, Spirito Santo. Siamo tutti battezzati in quel corpo. Ora ricordate, ci occuperemo di quello dettagliatamente stamattina. O siete in quel corpo o fuori da quel corpo. Non c'è via di mezzo a ciò. Non ci sono cristiani abbastanza bravi e là o siete cristiani o non siete cristiani. Non c'è un uccello bianco-nero. Non c'è un uomo ubriaco e sobrio. Non si può avere. O siete un cristiano o non siete un cristiano. O siete in Cristo o fuori di Cristo. Ora, questi possono sembrare insegnamento, non sono lontano dall'essere un insegnante, ma insegnare è tagliente, quello è un dono speciale nel corpo di Cristo. Prima ci sono gli apostoli, poi profeti, poi insegnanti ed evangelisti, pastori, 5 doni ministeriali nel corpo, e insegnare è uno dei doni dello Spirito. Ora, devo proprio continuare a portare avanti ciò che vedo essere giusto e cercare di portarlo alle persone e studiare e cercare di raccogliere le scritture. Ora, ma è solo in Cristo. Il corpo di Cristo deve essere riconosciuto. Ora, i primi 3 capitoli di Apocalisse hanno a che fare con la Chiesa, il gentile, giudeo, etiope, africano. Ogni genere di persona al mondo entra nei gentili per formare questo corpo, nero, bianco, marrone, tutto. È un mazzo di fiori. Ed è così che Dio pone sul suo altare, ed è composto da ogni nazione, genere, lingua e popolo. Ma ora, dopo che lasciate il 3° capitolo, le epoche della Chiesa qui, Dio torna e raccoglie i giudei. La Chiesa non appare più durante quell'epoca, sono i giudei. E Dio non ha a che fare con i giudei come individui. Egli ha a che fare con Israele come una nazione. Sempre come una nazione. Ecco come qualcuno l'ha preso l'altro giorno. Ho molte lettere su quello, la religione ibrida. Poiché ho fatto un'affermazione, la Bibbia ha detto che un illegittimo, chiamato figlio bastardo, non poteva entrare nella congregazione del Signore per 10 generazioni, che sarebbero stati 400 anni, in cui un figlio illegittimo non poteva entrare nella congregazione del Signore. Ecco quanto grave era l'ibridare. Quella era una donna che lasciava un altro uomo vivere con lei per dare alla luce un figlio, poiché quel figlio era ibrido, non tramite suo padre, ma tramite qualche altro uomo, vedete? E quello era così malvagio davanti a Dio, servivano 10 generazioni per rigenerarlo di nuovo davanti a Dio. Ma quello non si applica a quest'epoca. Ora avete una nuova nascita. Loro avevano solo una nascita in passato, quella era l'effettiva riproduzione sessuale. Noi abbiamo questa nuova nascita ora che è lo spirituale, che riproducendo elimina tutto lo scarto. E noi siamo nuove creature in Cristo Gesù, nati di nuovo dallo Spirito di Dio. Nuove creature. Nella parola creatura, se alcuni di voi bravi studiosi qui che comprendete, se non capite potreste cercarlo, la creatura viene dalla parola greca di una nuova creazione. O come voi siete una creatura qui, nati sessualmente, poi siete una nuova creazione, nati celestiali, nella nuova creazione di Dio, di un nuovo uomo. nuova creazione, alla nascita. Ma deve essere una nascita, proprio come è necessaria la nascita naturale. La nascita spirituale è tanto necessaria quanto la nascita naturale. Una giovane coppia potrebbe sposarsi e dire: il nostro primo figlio lo chiameremo John. Se non nasce John, non ci sarà mai. Ecco tutto. E la stessa cosa potreste, queste idee mitiche accumulate in merito al cielo, quanto è grande, se non siete nati di nuovo non ci sarete là. Ecco tutto, vedete, deve essere proprio in quel modo, perché deve essere una nascita. Dio ha posto le sue leggi e ogni cosa opera secondo le sue leggi, vedete. Ora, in queste c'è un rimanente di giudei da salvare. E prenderemo prima loro, perché posiziona. Ora ci sono sempre tre classi di persone, del continuo, costantemente. E tenete, ricordate, quelle sono il credente, il falso credente e incredulo. Tutti quei tre. E c'è un giudeo che è un reietto a motivo del dare a noi una possibilità. C'è una chiesa tiepida. E c'è una chiesa riempita di spirito. Una volta Charlie Bohannon era presidente o sovrintendente dei distretti meridionali della compagnia del servizio pubblico quando lavoravo per loro. Proprio allora stavo studiando le scritture da ragazzo e lui disse: Billy, chiunque, disse, Giovanni deve aver mangiato dei peperoncini e aver avuto un incubo là fuori sull'isola di Patmos. Il signor Bohannon non avrebbe dovuto dirlo, era mio capo, il supervisore. Disse: ebbene, chi mai al mondo potrebbe comprendere quello? Disse: viene compreso, sarà compreso quando lo Spirito Santo sarà pronto a rivelarlo. È così. E disse: oh mai, disse, ho cercato di leggerlo, il mio pastore ha cercato di leggerlo. Disse: siamo messi in una situazione tremenda. Disse: avevamo la sposa che stava sul monte Sinai. Vedete, e disse: poi avevamo la sposa con il dragone che sputava acqua dalla sua bocca per far guerra con il rimanente della progenie della donna. Avevamo la sposa su in cielo, tutte e tre allo stesso tempo. E disse: quello è senza comprensione spirituale, vedete. E disse: bene, erano là tutti e tre allo stesso tempo. E disse: sì signore, ma non è quello il modo in cui erano poste. Vedi, hai chiamato i 144.000 la sposa, cosa che non erano, erano i giudei. E quello contro cui il dragone sputava acqua dalla sua bocca per guerreggiare era il rimanente, il restante della progenie della donna che osservava i comandamenti e aveva la testimonianza di Gesù. E la sposa era in gloria, vedete. Il 144.000, 14 capitolo di Apocalisse, stavano là in piedi sul monte Sinai, esattamente vero, avevano il nome di loro padre sulla fronte, quello esattamente giusto, i giudei, il rimanente dei giudei. E poi qui venne il dragone e la gerarchia romana, poiché la chiesa stessa era stata rapita, era in gloria alla cena delle nozze per 3 anni e mezzo. Poi il dragone, vedete, il dragone è sempre Roma, il dragone rosso. Ora, per renderlo certo per voi, in Apocalisse 12, il dragone era furioso con la donna che stava per dare alla luce il figlio maschio che doveva governare ogni nazione con una verga di ferro e sputò acqua dalla sua bocca o per far guerra al rimanente della progenie. Ma prima il dragone rosso si stette davanti a questa donna, non appena questa donna doveva dare alla luce questo figlio, lui avrebbe divorato questo figlio. Ora chi rimase davanti alla chiesa israelita, alla donna Israele, per divorare il suo figlio Gesù appena esso fosse nato? Roma, Erode. E Manon proclama che chiunque doveva uccidere ogni bambino di 2 anni in giù. Ci fu un massacro attraverso cui uccisero tutti i bambini ebrei in tutto il paese. Proprio la stessa cosa che fece Faraone per prendere Mosè, che era un suo simbolo. Uccise tutti i bambini e mancò lui. Oh, Dio sa come nasconderli. Oh, non siete felici di essere nascosti? Oh, un rifugio. La Bibbia disse: perché vi stimate morti e la vostra vita in Cristo, nascosta in Cristo, è suggellata dallo Spirito Santo. Il diavolo non potrebbe trovarvi neanche se dovesse. Non potrebbe proprio farlo, vedete. Siete nascosti in Cristo, se vi riputate morti, le vostre vite sono nascoste in Cristo, nascoste in Dio tramite Cristo e suggellate dallo Spirito Santo. E ora questo rimanente era la Vergine addormentata, che egli sputò acqua dalla sua bocca per fare guerra al rimanente della progenie della donna. Ora, cos'è un rimanente? Ora, là voi dovete riunire insieme questi simboli. Ora, c'è una chiesa che è chiesa naturale. Farò, forse posso tracciarlo qui e renderlo un po' più chiaro. Ora, fratello Neve, se prendo parte del tuo tempo, per favore, perdonami. Ora, là c'è il... Ora ricordate che là c'è cosa? L'incredulo. Metterò I, C, incredulo. E quello è il peccatore. E qui c'è un altro che è formale. Metterò F, O, chiesa formale. E poi qui c'è l'altro che è la chiesa salvata. S.A., la chiesa salvata. Ora, ricordateli sempre. Ora, in questa chiesa salvata ci sono due classi in questa chiesa, proprio qui e proprio qui, che era simboleggiata da Cristo. Una di esse era una vergine addormentata e l'altra aveva olio nella lampada. Ora, quanti ricordano la storia? Ci arriveremo solo fra un minuto. Ora, prima di farlo andremo dai 144.000 di Apocalisse 7. Così che possa essere davvero compreso. Ora, dovete ricordare questo, e voi che lo state annotando, Apocalisse 7, prendiamoci proprio il tempo necessario in un certo modo, e tu non battezzerai finché dopo il servizio stamattina? Bene, noi cercherò di porre quassù il mio orologio, osserverò che ora è così da poter uscire. Ora abbiamo quasi 2 ore adesso. E il Signore ci aiuti per darci questo studio. Dopo queste cose, ora noi, il sesto capitolo ha a che fare con il cavallo bianco, che era lo Spirito Santo che uscì conquistando per conquistare, poi venne il cavallo giallastro, morte, e l'inferno lo seguiva, ognuno di quei cavalieri sui cavalli. Ora, dopo queste cose, dopo questa grande distruzione, il primo a uscire fu lo Spirito Santo sulla terra, conquistando e per conquistare. Poi venne quello nel tempo della grande carestia, una chenicia di frumento per un denaro e 2 chenici d'orzo per un denaro, e così via. Ma non danneggiare mio olio e vino. E via di seguito finché egli aprì questi suggelli. Dopo queste cose io vidi 4 angeli che stavano in piedi sopra i 4 canti della terra ritenendo i 4 venti a ciò che non soffiasse vento alcuno sopra la terra né sopra il mare o alcun albero. E poi vidi un altro angelo discendere dal sollevante, il quale aveva il suggello dell'Iddio vivente, ed egli gridò con gran voce a 4 angeli a quali era dato di danneggiare il mare e la terra, dicendo: non danneggiate la terra né il mare o albero finché abbiamo segnato i servitori dell'Iddio nostro in sulle loro fronti. Ora ricordate, i servitori sono sempre stati, i servitori di Dio sono i giudei. Abramo era suo servitore, il gentile non è suo servitore, è una sposa, è un figlio. Questo è il figlio, la Chiesa lo è. I giudei sono i servitori. Oh, se solo avessimo tempo per analizzare queste parole. Molte volte lo faccio là nella stanza, le scorro lungo tutti i riferimenti e le preparo. I giudei sono un servitore. Se rimango qui e prendo tutto il tempo su un servitore, non arrivo agli altri punti, vedete? Quindi ricordate proprio, tracciatelo attraverso la Bibbia e troverete che il giudeo è il servitore di Dio. Che parallelo meraviglioso! Potremmo scorrere qui, se vogliamo tornare in Ezechiele 4 e scoprire là che egli disse: è mai accaduto prima qualcosa di simile? Guardò le alte mura e quando lo fece vide abominazioni compiute nella città. E là andò, vennero 4 uomini con armi per uccidere e avanzarono per uccidere ogni cosa attraverso la città di Gerusalemme. E prima che lui iniziassero ad uccidere, li fermarono perché ci fu un altro vestito di bianco che venne con un calamaio da scrittore. Quanti l'hanno mai letto? Al fianco. Ezechiele 4. Allora aveva questo calamaio da scrittore al suo fianco, vestito di bianco, e disse: non entrate nella città, non uccidete niente finché prima avrete segnato i servitori di Dio sulla loro fronte. Ed egli avanzò e segnò, disse persino ai piccoli bambini ed ogni cosa segnandoli. E allora quelli con armi per uccidere, 4 arrivarono, entrarono e demolirono assolutamente ogni cosa, non ebbero pietà, uccisero uomini, donne, bambini, ogni cosa che non aveva questo segno di questo primo uomo con il calamaio da scrittore che aveva segnato. E il grande, ora quello avvenne nei giorni dopo il nostro Signore, quando egli li avvisò di ciò in Matteo 24, come quel: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, non scendete dal tetto, o colui che è nel campo non torni a prendere il suo mantello, ma andate in Giudea. Giuseppe Flavio scrive di ciò, là, e come fuggirono. E gli unici che scamparono furono coloro che presero le parole del Signore Gesù. E quando videro gli eserciti che circondavano e Tito nel 96 d.C., quando videro Tito circondare le mura di Gerusalemme e il circondò tutti da dentro, mangiarono l'erba dall'albero, mangiarono la corteccia dagli alberi, mangiarono l'erba dal terreno, assolutamente bollirono i figli uno dell'altro, li mangiarono, li affamarono, li posero proprio là dentro e alla fine entrarono dentro e li uccisero al punto che il sangue usciva scorrendo come una vasca che scendeva, fiumi di sangue scorrevano fuori dalla porta, bruciarono il tempio, abbatterono le mura e ciò rimane là fino a questo giorno. E la moschea di Omar fu eretta dove era il Tempio. E Gesù parlò di quello in Matteo 24 e disse: quando vedrete l'abominazione che rende desolato posta nel luogo santo, dove il profeta Daniele parlò, disse di ciò, allora, e fra parentesi, disse: chi legge comprenda. Vedete, quando vedrete questa abominazione, la stozzura della moschea di Omar, che si trova là dove era il luogo santo, e oggi la moschea si trova là esattamente dove era il luogo santo, proprio sul sito del Tempio, la moschea musulmana si trova dove Gesù disse sarebbe venuto, sì, come Daniele disse che sarebbe venuto, e Gesù confermò che l'avrebbe fatto. Osservate quei profeti e Dio là che predice quelle cose, fratello, dovrebbe farci alzare i peli sul retro del collo, sapere che siamo al tempo della fine, siamo alla fine, non è rimasto niente. Tutte queste cose avvengono proprio come egli disse sarebbero avvenute. Ebbene, dovrebbe incoraggiarci, farci preparare. E disse Gesù, ci avvisò, disse: quando vedete queste cose avvenire, come ne stiamo parlando, disse: alzate il capo, la vostra redenzione è vicina. E a cosa ci servirebbe se guadagnassimo il mondo intero? Lo perderemo comunque. Noi non possiamo vincere quel modo, c'è solo una vittoria, è tramite Cristo. Prendete Cristo, allora siete obbligati a vincere. Dovete andarvene da qui, potreste andarvene prima che questo servizio sia finito, potreste andarvene prima che stasera tramonti il sole, potreste andarvene prima che sorga il mattino, prima di domenica prossima, potreste andarvene tutti noi. Non sappiamo quando ce ne andremo, ma sapete che dovete andarvene. Quindi non è una cosa stolta rimandarlo? State errando, state flirtando con la morte. Come la vecchia slitta canadese, erano soliti salire su una slitta canadese e girare attorno a questa cosa, vedere quanto vicini potevano arrivare, all'improvviso, prima di saperlo, cadevano alla slitta. Ed è proprio il modo in cui fate, state proprio scivolando attorno, non sapete in quale momento qualcosa si rovescerà, sarete finiti, il cuore si fermerà in incidente automobile, proprio qualsiasi cosa che avvenga, e morirete. E poi la vostra destinazione eterna si trova proprio davanti a voi. Pensaci, amico. Ora, quando vedrete l'abominazione che reca desolazione, posta nel luogo santo, ora, allora ai giorni dell'arrivo di Tito, dopo che Gesù se n'era andato, lo Spirito Santo era quell'uomo con il calamaio al fianco, ed egli passò per Gerusalemme e pose un segno sulle persone, ed ora voglio che notiate qualcosa, membro di Chiesa, e affermi di avere lo Spirito Santo. E disse: non segnare alcuno tranne coloro che gemono e piangono per le abominazioni compiute nella città. Ora, dov'è qualcuno così appesantito per il mondo ora e le condizioni? Ebbene, sono metodista, sono battista, presbiteriano, quindi che differenza fa, dicono? Oh, non quel continuo fardello per il perduto, quella dolcezza. Non lasciate che niente sorga e ponga amarezza nella vostra anima. Non importa quanto male ognuno vi tratti o altro, non fatelo mai. Non siate colpevoli di lasciare che quella cosa sia ancora nella vostra anima. Allontanerà lo Spirito Santo da voi rattristandolo, lo farà di certo. Ricordo di aver detto qualcosa qui 2 o 3 anni fa che era sbagliata. Erano degli avvocati che mi avevano chiamato ed ero andato su, mia moglie seduta là. Io, la mia testa, mi sembrava che si staccasse, io tornai indietro e loro chiamarono al telefono e dissero: digli di venire oggi pomeriggio. E mi disse: sono gli avvocati. Gettai fuori dalla porta e dissi: digli che non sono neanche qui. E disse: Bill. E disse: digli che non sono qui proprio ora. E uscì. Poi uscì e mi sentii molto male. Tornai lì e glielo disse e vidi che l'aveva ferita. Uscì a pregare per... venne un uomo qui dentro, aveva un bambino malato. E appena iniziai a porre la mia mano su quel bambino per pregare per esso, qualcosa mi disse: sei un ipocrita, vedete. sai cosa hai fatto? E disse: Signore, non sono degno di pregare per il suo bambino, vede? Lo Spirito Santo in me è contristato e non serve che io imponga le mani sul bambino. Aspetti proprio qui finché vado a mettere a posto qualcosa. Scesi là e disse al mio avvocato, disse: io ho agito male, dissi, pensavo te ne fossi andato. Dissi: no, dissi, allora ho fatto in modo che mia moglie dicesse qualcosa di sbagliato. Dissi: mi dispiace, io non intendevo farlo. Dissi: mi perdoni perciò? E chiesi a mia moglie di perdonarmi perciò. Poi tornai lassù a Greensmith, era luglio. Oh, c'era molta calma nei boschi ed ero stato in una caverna tutto il pomeriggio a pregare. Andai e rimasi sulla roccia là fuori e potevo guardare lontano oltre le colline. Era così bello, le foglie, ogni cosa, proprio silenzio. Era circa verso le 5-6 del pomeriggio d'estate. Niente, era stato un giorno molto caldo, fermo. E dissi: Padre Celeste Mosè, tu l'hai posto sulla roccia una volta e tu sei passato vicino. Dissi: se mi perdoni per quel male che ho fatto, potresti passare di nuovo vicino e lasciare che ti veda? È proprio alla mia sinistra, sul lato della collina. Ci fu un piccolo turbine che iniziò a soffiare molto piano nel foglio, arrivò proprio al mio fianco così, passò proprio attraverso i boschi, passai, piansi proprio come un bambino, tornai giù e dissi: so che ora il mio peccato è stato perdonato, vedete? Vedete, tenete fuori da voi ogni radice di amarezza, vedete? Non importa cosa vi facciano, lasciate, solo mettetela dentro Dio che manterrà lontano da voi ogni male. Ora, questi cristiani che avevano l'avvertimento di Cristo, ora osservate, un simbolo della cosa di cui stiamo parlando stamattina, questi cristiani che avevano l'avvertimento uscirono da Gerusalemme perché sapevano che sarebbe avvenuto. Ora osservate, i membri di chiesa, il simbolo delle persone che andavano in chiesa, sono solo membri di chiesa, dicevano tutti: ebbene, arriveranno degli eserciti, c'è guerra, non arrivo, ora andiamo nella casa del Signore e preghiamo. Ma sono troppo in ritardo, non servì a niente, vedete. Ma essi osservarono l'avvertimento quei discepoli, sapendo che ciò che Gesù disse, e fuggirono. Gli storici dissero che coloro che erano chiamati cannibali, dissero, mangiano il corpo di quest'uomo chiamato Gesù, che era solito guarirli, vedete, stavano prendendo la comunione, loro non sapevano cosa fosse, perché era un uomo carnale, non un credente, è solo uno storico. E lui, e essi sfuggirono all'ira che venne sulla terra. Ora vedete, e allora tutta Gerusalemme fu distrutta. Ora questo qui è perfettamente un parallelo, Apocalisse 7. Ora osservate, dal tempo in cui Tito assediò Gerusalemme nel mondo, non c'è mai stato un tempo lungo la storia in cui tutto il mondo è andato in guerra fino al 1914. Ora ascoltate attentamente. Ora ecco dove il signor Rutherford partì nel modo sbagliato, sono certo, proprio qui. Osservate, e dopo queste cose io vidi un altro angelo stare, quattro angeli che stavano in piedi sopra i quattro canti della terra, quello è stare così, sui quattro angoli della terra, ritenendo i quattro venti della terra. Ora chiunque sa cosa significano i venti della Bibbia, i venti sono guerra, conflitto, il diavolo è la potenza, il principe dell'aria, vedete? E ritenendo i quattro venti affinché non soffiasse sulla terra e il mare, e un altro angelo discendere dal sol levante da cui verrà Gesù, il quale aveva il suggello dell'Iddio vivente sulla fronte, nella sua mano. Ed egli gridò con gran voce ai quattro angeli che avrebbero distrutto il mondo, dicendo: chi era dato di danneggiare il mare e la terra? Dicendo: non danneggiate la terra, né il mare, né alberi, finché non abbiamo segnati i servitori dell'Iddio nostro sulle loro fronti. Ora Dio non ha tempo, la sua eternità. Noi misuriamo con i tempi, l'unica cosa che conosciamo sono pollici e quadrati e miglia e così via. Dio è eternità, nessun inizio né fine, vedete, egli è eterno. Ora, nel 1914, il mondo intero marciò in Germania per una guerra mondiale. È così. Tutto il mondo in una guerra mondiale. E avete notato, di certo è stata una cosa strana. Voglio che il mio buon amico, seduto qui, il padre del fratello Wood, lo fare chiaramente, vedete, è un testimone di Geova convertito, capite? E quindi poi questo... Tutti loro marciarono in guerra, lo ricordate bene, nel 1914. Ora, non è strano, proprio nel il declino della guerra mondiale, o i volumi di ciò, nel volume 2, verso la pagina 24, che fino ad oggi non sanno chi ha fermato quella guerra. Il Kaiser Wilhelm disse che non ordinò mai una tale cosa, ma all'improvviso si fermò e nessuno sa perché. Stavano lottando, ecco arrivare al fronte e tutti fecero È tutto finito, la guerra è finita, avevano già firmato il trattato di pace non sapendo cosa fosse avvenuto. Ora, certamente quello richiederebbe un giorno o due per portare tutto ciò alla luce, non lo sapevano, ma condensiamolo e tocchiamo i punti salienti. Fu Dio a fermarla, per adempiere la sua parola. Ecco quell'angelo che la fermò. Quegli angeli uscirono con armi per uccidere cose, per distruggere il mondo intero. E un altro angelo disse, aspettate un minuto, non fatelo. Dobbiamo segnare questi servitori del nostro Dio sulla fronte prima. Quello fu proprio all'irrompere di Pentecoste. Di nuovo nel 1906-1914, giù di lì, quanti di voi lo sanno che qui c'è qui un altro pentecostale all'antica e ricorda quei giorni in passato? Certo, quando quello dei tempi antichi, poiché quello, quando lo Spirito Santo iniziò proprio a scendere, le persone iniziarono a ricevere lo Spirito Santo, parlare in lingue, pregare per i malati e così via, aveva appena iniziato ad avvenire, proprio fra queste due epoche qui, proprio quando iniziò. La Chiesa era reale. Allora il pentecostale iniziò a prendere la denominazione, Assemblea di Dio e Chiesa di Dio e così via. E andarono nei loro ismi proprio come sono ora. Quindi siamo alla fine dell'epoca, vedete. Si racchiude tutto alla fine. Ogni cosa scorre proprio qui, fino alla fine. Ora, su questi quattro, notate, si fermò l'11 novembre alle 11 del giorno. L'undicesimo mese dell'anno, l'undicesimo giorno del mese e l'undicesima ora del giorno. Ricordate allora cosa disse Gesù di quello? Uno andò nella vigna per lavorare un'ora, uno ricevette un denaro e andò quello dopo. Quelle erano le persone dell'undicesima ora, è giusto? Eccole, le persone dell'undicesima ora è stato trattenuto. Ora sta arrivando il tempo in cui devono entrare e si radunano da quei giudei per una nazione. Erano sparsi in tutto il mondo, fin giù in Iran e diversi luoghi dove non avevano mai saputo che Gesù era sulla terra, non sapevano niente di un Nuovo Testamento o altro. Ed ora potete guardare nella rivista Luke o Life o altre, mostrano le immagini del loro ritorno. Non lo disse Gesù quando vedrete il fico mettere i germogli? I giudei sono sempre stati il figo. Questa generazione non passerà finché tutte queste cose saranno adempiute. Ed ora sono già tornati, già una nazione. Hanno già il loro denaro e la loro bandiera e tutto, e sono riconosciuti dall'ONU. Sono una nazione. Si è stabilita, è pronta. Ora, pronta per cosa? Il segnare dei 144.000. Ora arriveremo a quello fra un minuto. Israele. Quei giudei, non il gruppo di Wall Street che ha sempre imbrogliato, rubato ogni altra cosa, intendo quei veri giudei, chiari, giudei fedeli che osservano i comandamenti di Dio laggiù. Ora, i veri giudei si riuniscono di nuovo in Palestina. È proprio esattamente ciò che disse il profeta, come Ismaele e Isacco erano sempre a lottare uno alla gola dell'altro e predetto che saranno là nell'ultimo giorno. E sono posti là, Ismaele proprio qui, e qui circa un isolato c'è Isacco, ed entrambi musulmani e giudei lottano uno contro l'altro in una terra di nessuno. Ora, per vedere se questo messaggio che abbiamo è collegato a ciò o meno, la stessa ora in cui Israele fu scritta per essere una nazione, è stata proprio la stessa ora, proprio lo stesso giorno, proprio lo stesso mese e tutto il resto, che io ero a Greensmill in Indiana quando quell'angelo mi apparve là e mi inviò sul campo con questo. Dopo avermi incontrato giù al fiume e avermi detto cosa sarebbe avvenuto, allora mi incaricò 11 anni dopo, nella stessa ora in cui Israele fu scritta, fu firmata come una nazione. È tutto collegato insieme. Vedete, l'angelo del Signore ora è sulla terra, vedete, egli si sposta preparando ogni cosa per la venuta del Signore. E sono gli stessi angeli che hanno udito il del peccato quando scesero a Sodoma e trovarono, dissero, siamo scesi per vedere se queste cose sono vere, ciò che abbiamo udito, lo ricordate? E un angelo scese a... Uno rimase con Abramo, l'eletto. Sodoma era qua giù e Lot era a Sodoma. E due angeli scesero là e predicarono a loro e portarono fuori quel piccolissimo gruppo, la Vergine addormentata, vedete? Bene. Ma quell'angelo rimase con Abramo. Questi angeli predicarono qua giù, mandarono Billy Graham e altri, li tirarono fuori. Ma l'angelo che rimase con Abraham aveva la sua schiena verso la tenda e disse, Abraham, dov'è tua moglie Sara? Come sapeva che era sposato? E lui era sposato, come sapeva che aveva una moglie, come sapeva il nome di lui, e il nome di lei era Sara? Disse, lei nella tenda dietro di te. E disse, ebbene, io ti ho fatto una promessa, io. Vedete chi era quell'angelo? Io ti ho fatto una promessa. e vi visiterò secondo il tempo della vita. Sara avrà questo bambino. E Sara, nella tenda dietro di lui, rise fra sé. E l'angelo, con la schiena girata, disse, perché Sara ha riso? Vedete il segno che gli diede la Chiesa eletta? Vedete il segno che ottennero a Sodoma? Ecco le vostre tre classi proprio di nuovo. Siamo proprio di nuovo ad esse. Abbiamo questi grandi ministri che coprono quel mondo là fuori. Dopo che Billy Graham ricevette lo Spirito Santo, non poteva emergere qui. Quello laggiù è il suo campo, l'ha riconosciuto e Dio lo tiene là. Vedete, con quella predicazione intellettuale, la cosa che sente qui, ma sta cercando di strattonare fuori da Sodoma, cercando di strattonare fuori o dare grazie a quella vergine addormentata, vedete. Ma qui c'era Abramo e la sua classe, e Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Vedete, quegli angeli saranno qui sulla terra facendo la stessa cosa. Vedete, ecco perché Billy va dal Battista e così via in quel modo. Deve. Vedete, Jack Schuller e tutti quegli uomini famosi là fuori che vanno, i rivivalisti, devono perché stanno trattonando fuori. Non hanno mai fatto miracoli laggiù, pochi come colpire le persone di cecità, ma predicare il Vangelo li colpisce di cecità. Vedete, la Bibbia dice così. Ma questo tizio qui fuori fece questo segno soprannaturale per Abraham e il suo gruppo, che è la Chiesa eletta. Ora, 1914, il mondo andò in guerra. E non sono stati più in pace da allora. Continuamente si lanciano dentro e stanno ancora facendo la stessa cosa. E cosa stavano facendo? Trattengono. Oh Dio, abbi misericordia. Trattengono quella grande cosa che ho visto nella visione, l'intera cosa arrivata alla distruzione. Trattengono l'atomica. Trattengono le guerre affinché non distruggano se stessi, finché arriva la cosa per distruggerlo, finché Israele ritorna e si riunisce. E allora il messaggio andrà ad Israele e lei sarà suggellata con quel suggello dello Spirito Santo. Vedete? Dopo che i gentili saranno chiamati fuori, il popolo per amore del suo nome sarà chiamato fuori, perché sono chiamati proprio qui in quest'epoca. Allora solo Israele riceve un messaggio di 3 anni e 6 mesi. Daniele disse così, disse che ci sarebbero stati, disse, furono 70 o 7 anni profetizzati per loro, rimasti ancora per la salvezza per i giudei. Disse, Messia, il principe che è Cristo, verrà e profetizzerà nel mezzo di quei 70 anni o 7 anni e gli sarà reciso. Gesù predicò 3 anni e mezzo e fu reciso. E il sacrificio giornaliero fu tolto, cosa che Daniele disse, bene. E allora fu dato uno spazio per i gentili, ed essi sono arrivati a quest'epoca. Allora ci sono 3 anni e mezzo rimasti per i giudei. Ora, se andiamo in Apocalisse 11, prenderemo esattamente alla fine, la Chiesa non appare fino al 19° capitolo di Apocalisse, ma alla fine di quello Elia e Mosè ritornano e predicano ai giudei. 2 uomini unti con quello spirito, forse loro stessi, non sono mai morti, così li uccidono e rimangono sulla strada chiamata Sodoma, dove il nostro Signore fu crocifisso a Gerusalemme. E dopo 3 giorni, ebbene, la vita, lo spirito di vita entrò in loro e salirono, risorsero. E poi circa un terzo della terra fu fatta a pezzi in quel tempo. Fecero miracoli e segni presso i giudei. Ora, ecco quei giudei a cui verranno a predicare. Il mondo non potrebbero farsi saltare in aria l'un l'altro, uccidere l'un l'altro o venire alla distruzione finché quei giudei non sono tornati in quel luogo. Qui è posta la Bibbia che dice così. E li vide i 4 angeli. E osservate ciò che devono ricevere. Devono ricevere lo Spirito Santo proprio come ricevettero loro. Se quell'uomo col calamaio da scrivano era lo Spirito Santo, lo comprendiamo tutti leggendo la Bibbia. Ebbene, quindi questo è lo stesso angelo che torna con lo Spirito Santo, il suggello del Dio vivente, Efesini 4:30, lo Spirito Santo di Dio, suggellati fino al giorno della vostra redenzione, e non possono fare nulla ora finché quei giudei non ritornano. E proprio alcune settimane fa hanno assegnato l'intera cosa insieme e sono entrati nell'ONU. È pronto. Siamo alla fine. Ogni cosa è suggellata ora. Ora osservate, per dimostrare che sono giudei, ora prenderò il dicendo, non danneggiate la terra, né il mare o nessun albero, finché noi abbiamo segnati i servitori dell'Iddio nostro sulla loro fronte. Ora, per dimostrare questa rivelazione giusta, osservate questo, il 4° versetto, e io udì il numero dei segnati, che erano di 144.000 segnati di tutte le tribù dei figlioli di Israele. Israeliti, dove sono? Si sono radunati proprio ora. Sono lassù, pronti, aspettano che arrivi il tempo del segnare. Della tribù di Giuda, 12.000 segnati, tribù di Ruben, 12.000, tribù di Gad, 12.000, Aser, 12.000, Neftali, 12.000, e via, Simone, e di seguito fino a Beniamino, le 12 tribù, e 12 per 12 fa 144.000. Vedete? Ora è quello. Ora se guardate nel 14° capitolo, solo un momento qui vedete, poi vidi ed ecco l'agnello che stava in piedi sul Monte Sinai e con lui erano 144.000 che avevano il nome di suo padre scritto sulle loro fronte. Monte Sinai. L'agnello era tornato dal rapimento e tornò, come abbiamo preso l'altra sera, come Giuseppe congedò tutti i gentili. Quando si trovò con i suoi fratelli, disse: «Sono Giuseppe, vostro fratello». E allora ebbero timore. Ricordate nell'epoca della Chiesa, là dove l'abbiamo preso, quando egli sarebbe tornato, persino quelli che avevano forato le sue mani diranno: «Dove hai ottenuto quelle ferite di chiodi?» Disse: «Dalle mani dei miei amici». E fecero cordoglio, e ogni famiglia si separò una dall'altra, e piansero, e piansero, e piansero, perché avevano fatto questa malvagità. E il loro stesso Messia, lo stesso Dio, ed egli dirà loro proprio esattamente come disse a Giuseppe, disse a Israele, disse: «Non siate adirati con voi stessi, perché Dio ha fatto questo per preservare la vita». E Dio, la Bibbia dice che Dio accecò gli occhi dei giudei affinché i gentili potessero avere una possibilità, noi stessi, per prendere un popolo per amore del suo nome, la sua sposa era i gentili. Oh, è meraviglioso, non è così? Eccovi, ecco i vostri 140. Ora, se volete vedere la sposa che arriva dopo quello per mostrare che 144.000 non sono la sposa, continuate solo a leggere ora, proseguendo dall'ottavo capitolo in poi. Oh sì, l'ottavo capitolo. O l'ottavo versetto, intendo, dal settimo capitolo. Iniziamo dal nono versetto, perché l'ottavo versetto è il segnale di Beniamino, 12.000. Dopo queste cose, io vidi, ed ecco, una turba grande, la quale niuno poteva annoverare. Ecco arrivare la sposa. Di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, i quali stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di stola bianca, ed avevano delle palme nelle mani, e gridavano con gran voce, dicendo: «La salute appartiene all'Iddio nostro, il quale siede sopra il trono e all'agnello». Tutti gli angeli stavano in piedi attorno al trono e ai vecchi e a quattro animali, si gettarono giù sulle loro facce davanti al trono e adorarono il Dio, dicendo: «Amen, benedizioni, gloria, sapienza, grazia, onore, potenza, forza appartengono all'Iddio nostro nei secoli dei secoli. Amen». Ed uno dei vecchi mi fece motto e mi disse: «Chi sono costoro che sono vestiti di stole bianche? E d'onde vengono?» E io gli dissi: «Signor mio, tu lo sai». Ed egli mi disse: «Costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione ed hanno lavate le loro stole e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel Tempio». Vedete? Cosa fa vostra moglie? Vi serve nella casa. Vi sedete, lei vi dà il cibo, prepara i vestiti. Vedete, vi serve giorno e notte nella casa. Vedete? E questi da tutte le nazioni gentili che sono la sposa, sono davanti al trono di Dio con lui giorno e notte. Tutti ricordano ciò che abbiamo detto ieri sera, abbiamo parlato di ciò. E colui che siede sopra il trono abiterà fra loro. Non avranno più fame né sete, e non caderà più sopra loro né sole o arsura alcuna. Perciò che l'agnello che nel mezzo del trono li pasturerà e li guiderà alle vive fonti dell'acqua, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Ora ecco i vostri 144.000 Israele che aspettano la venuta del Signore e non possono entrare finché prima i gentili avranno concluso. Deve essere concluso. Ora potrei solo dire una cosetta personale, spero e confido che lo comprenderete. Quando Louis Petrus di Stoccolma, Svezia, sovrintendente generale, capo delle chiese di Filadelfia, inviò 1 milione di Bibbie a questi giudei, i piccoli testamenti, ne ho uno lassù, il suo piccolo souvenir. I giudei leggono sempre da retro all'inizio, quindi sapete com'è la loro lingua. E leggevano all'inizio e questi libri dissero: ebbene, se questo Gesù è il Messia ed è morto, il suo spirito è tornato nella forma dello Spirito Santo, vediamo di compiere il segno del profeta, allora li crederemo. Che disposizione perfetta! Pensai: Signore, ecco il tempo ora. Ora è il momento, eccolo. Così salì su un aereo, Billy e io, Lois, partimmo. Stavo salendo in India e dissi: ora sulla via del ritorno entrerò proprio qui e porterò il messaggio ai giudei e li porterò là fuori e dirò: è vero? I giudei hanno sempre creduto ai loro profeti, lo sappiamo tutti, perché Dio disse loro che il Messia sarebbe stato un profeta. E loro credono ai loro profeti. Dio disse: se c'è uno fra voi che è un profeta, un veggente, e se lui, mi occuperò di lui in visioni e così via, e se ciò che dice avviene, allora ascoltatelo, perché io sono con lui, vedete? Ma se ciò non avviene, allora non abbiate niente a che fare con quel profeta, perché io non sono con lui. Ma se ciò avviene, ciò che dice, allora ascoltatelo, perché io sono con lui. E i giudei lo sanno. E pensai: oh, mai, non sarebbe meraviglioso? Ne prenderò circa 4 o 5 mila di loro, starò là fuori e lascerò che leggano proprio quella Bibbia e dicano: se questo è il Messia, vediamoli fare il segno del profeta. Dissi: che disposizione sarà? Avevo il biglietto in mano proprio circa 30 minuti prima del tempo di chiamata sull'aereo della compagnia Arabian, quando ero là fuori al Cairo, Egitto, e pensai: lode a Dio, fra altre 2 ore i giudei riceveranno la stessa cosa che ricevettero a Pentecoste, tanto certo quanto ogni cosa. Pensai: se mi trovassi là e potessi dir loro: andate a scegliere voi stessi un gruppo di uomini fra voi e portateli qui, vedrete se è ancora il Messia, vedete? E poi dirò: ora sulle stesse basi su cui i vostri antenati hanno rigettato questo Messia, voi ricevetelo, alzate le mani ed egli riceverete proprio ora lo Spirito Santo. Allora essi evangelizzeranno il mondo, la loro parte del mondo, quando lo riceveranno. Prendete le guide, no, arrivate proprio al nervo centrale principale, le guide, che loro inizino. Qualcosa mi colpì e disse: non andare ora, perché non è ancora l'ora. I gentili non sono ancora adempiuti, vedete? Il giorno non è ancora concluso, oh, pensai, quello ero solo io. Così mi riavviai, diventò così forte che proprio non potevo sopportarlo. Andai fuori dietro un hangar e chinai il capo e disse: padre, sei tu che mi stai parlando? E gli disse: non andare ora in Israele, non è ancora l'ora. Entrai semplicemente, cambiai il mio biglietto e feci l'itinerario, andai nell'altra direzione, perché non è ancora l'ora, ma uno di questi giorni il messaggio andrà in Israele e ciò che romperà per Dio manderà loro Mosè ed Elia in Apocalisse 11 e faranno segni e prodigi e il segno di Geova, mentre i gentili saranno completati, la grazia di giorno di grazia lascerà la chiesa gentile, l'epoca pentecostale se ne andrà, le denominazioni continueranno perché sono venute qui come la Vergine addormentata, entreremo in quello fra un momento. Ma risorgeranno in questa classe, ma quando lo fanno, i giudei riceveranno il battesimo dello Spirito Santo e ci sarà un risveglio che fermerà i cieli ai giorni del non piovere, faranno ogni genere di segni e miracoli, e alla fine della gerarchia romana i giudei hanno la ricchezza del mondo, e così la Chiesa Cattolica Romana spezzerà il suo patto con i giudei dopo la fine di questa cosa, e allora ci sarà il trattato che hanno firmato fra loro. Lui scenderà là e allora è quando Dio starà come li fece nei giorni antichi là e combatterà per Israele. Alla fine uccideranno questi due profeti e ci saranno per strada e sputeranno su di essi come fecero questo ministro pentecostale, sua moglie e i figli alcune settimane fa, la piccola pancia dei bambini gonfia così tanto quando camminavano vicino sputavano su di loro e li hanno lasciati là solo e caldo per 3 o 4 giorni senza seppellirli. Faranno la stessa cosa, la Bibbia dice così, faranno la stessa cosa proprio là, e quando lo faranno dopo 3 giorni di stesi morti, lo spirito di vita verrà in quei due profeti ed essi sorgeranno e ascenderanno in gloria. E a quel tempo allora inizieranno i fuochi d'artificio. Quello è il tempo della fine, allora sarà finita. Ma prima che avvenga ciò, il gentile, la sposa eletta, ci saranno alcuni di voi seduti a un tavolo uno di questi mattini. Uno sarà preso, l'altro lasciato. Alla fine vi chiederete: cosa succede? Starete viaggiando in una macchina, parlando a qualcuno, moglie o marito, seduti sul sedile, non risponderanno. Non ci saranno. Correrete al cimitero, ci saranno delle tombe aperte e altre ancora chiuse, perché il resto dei morti non visse per lo spazio di 1000 anni. E ricordate proprio, allora sarà finita. Sarà una venuta segreta. Nessuno saprà quando avverrà. Ci è stato comandato di essere pronti in attesa, non sappiamo in quale ora, ma qualsiasi sia, non precederemo nessuno di questi qui in passato, perché appena Gesù appare, l'intera veglia sorge. Morti o viventi, non importa. Noi non incontreremo Lui prima, ci incontreremo prima l'un l'altro, la Bibbia ha detto. Efesini, quinto capitolo. Essa disse, perciò che noi che siamo viventi e rimasti fino alla venuta del Signore qua giù, non precederemo o ostacoleremo coloro che dormono, quei cari che hanno suggellato il loro sangue, suggellato la loro testimonianza col proprio sangue, non precederemo o ostacoleremo coloro che dormono, perché la tromba suonerà, qualcosa avverrà, qualcosa del Vangelo suonerà, l'annuncio della sua venuta, e i morti in Cristo risorgeranno prima. E noi che siamo viventi e rimasti saremo mutati. In piedi e sentire avvenire un cambiamento, i capelli grigi se ne andranno, le rughe spariranno, cambiati in un momento, in un batter d'occhio. E incontreremo prima i nostri cari. E c'è la mamma, il papà, c'è il mio amico. Oh, alleluia, siamo pronti. E allora, insieme a loro che erano morti, dice la Scrittura, saremo afferrati nell'aria per incontrare il Signore. L'ordine della venuta. Oh, vedere il mio anziano papà, oh mai. Vedere quei cari anziani che sono stati sepolti nella fede, incontrarli. Vedere la dolcezza di Dio, sapendo che se incontrassimo prima Lui, ci chiederemo, la mamma è entrata? La mamma alla fine ce l'ha fatta? Abbiamo predicato così duramente, noi abbiamo provato, lei era qui, lo zio Joe è qui, e il fratello è qui, e il tal dei tali. Vedete, Signore, ti amiamo, ma prima ci incontreremo l'un l'altro. Oh, non ci chiederemo in merito a ciò, ci saremo tutti. Non sorprende che si alzarono e dissero, Amen, gloria e sapienza e onore e potenza e forza. I 24 anziani si tolsero le corone e si gettarono a terra così, tutti loro si sdraiarono a terra e lo adorarono. Uno di questi giorni staremo fuori, oltre la terra, la circonferenza della terra, là fuori, da qualche parte nello spazio. E non saremo ancora in cielo, saremo afferrati su per incontrare Lui nell'aria. Quando Rebecca velocemente decise che sarebbe andata con Eleazar sul cammello per incontrare Giacobbe o incontrare Isacco, che era il suo futuro marito, lei non l'aveva mai visto, sapeva che Dio la stava guidando. Il figlio di Giacobbe o Isacco era per strada, fuori nel campo, nella frescura della sera. Ricordate, fu al tempo della sera. E Rebecca cavalcava il cammello. Eleazar disse, eccolo che adesso arriva. E Rebecca saltò giù dal cammello, si tolse il velo dal viso. Lei non lo aveva mai visto, non sapeva. Quello era suo marito, ma non lo aveva mai visto, lo stava incontrando per fede. Non so che aspetto egli ha, oh, ma quando lo vedrò. Là fuori, quando lo vide, fu amore a prima vista. E lui non aveva mai visto lei, così la vide. Amore a prima vista. Ed ecco che vennero per incontrarsi l'un l'altro nei campi, ed egli la portò a stare nel regno di suo padre qui, e la sposò. Ecco come la Chiesa sarà afferrata su nell'aria. Nell'aria. E incontrerà il Signore sulla sua strada. Oh, che relazione sarà. Amore a prima vista. E quando staremo là, sulla circonferenza di questa terra, e canteremo quei cantici di redenzione. Oh, mai. Come canteremo e lo loderemo per la grazia redentrice che Egli ci ha dato. Quando gli angeli copriranno i lati della la circonferenza della terra con i capi chinati, non sapendo di cosa staremo parlando, quegli angeli non furono perduti. Non sapranno cosa significa essere salvati. Noi eravamo quelli che erano perduti. Noi eravamo quelli. Comprenderemo allora che cosa orribile era posta davanti a noi, ed Egli ci ha redenti tramite il suo sangue da ogni genere, lingua e nazione. Che giorno di gioia sarà quello. Mi piace quel cantico, diceva, ci sarà un incontro nell'aria, in quel dolce dolce al di là. Vi incontrerò e vi saluterò lassù, in quella casa, oltre al cielo. Un tal canto mai udito, ma udito da orecchie mortali. E dichiaro che sarà glorioso quando lo stesso Figlio di Dio sarà il conduttore in quell'incontro nell'aria. Oh, avete udito del piccolo Mosè nei giunchi? Avete udito di Davide senza paura e la sua fionda? Avete udito raccontare la storia di Giuseppe il sognatore e di Daniele i leoni, spesso cantiamo? Oh, ma ci sono molti, molti altri nella Bibbia e desidero incontrarli tutti, io lo dichiaro. È così. E che gioia sarà quando li incontreremo in quell'incontro nell'aria, aspettando quel giorno. E ecco che arrivano i vostri 144.000, riceveranno il Vangelo dopo che noi non possiamo riceverlo allo stesso tempo qui la luce sui gentili. I giudei lo rinnegano e lo nascondono. Ora, quando la luce, i gentili vengono rapiti, allora lo Spirito viene sui due per dar loro testimonianza. Allora i giudei lo riceveranno, che sono i 144.000 delle tribù di Israele disperse, riceveranno il Vangelo. E la sposa viene tolta via. Ora, ecco, le 10 vergini. Arriviamo a Matteo 21 proprio subito. Vedete, abbiamo ancora un bel po' di tempo. Oh, amo la Bibbia. Quando farò la mia vacanza in cielo, che viaggio meraviglioso sarà quello, ascoltando concerti dei cori celesti, e le porte del mio, vedrò il volto del mio Salvatore, seduto sulle rive del fiume, sotto l'ombra dell'albero sempreverde. Voglio passare la mia vacanza in cielo. Oh, non vuoi venire a passarla con me? Ora, nel libro di San Matteo, credo il 25esimo capitolo, credo, ho detto 21, non è così? Avevo segnato 21 qui, ma è sbagliato, è 25. Ho dovuto fare in fretta stamattina, mi sono alzato stanco, è tardi, e mi stavo affrettando, stavo annotando le scritture, ho messo 21 quando è 25. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Or 5 d'esse erano avvedute e 5 stolte. E le stolte, prendendo le loro lampane, non avevano preso seco dell'olio. Ma le avvedute avevano, insieme con le loro lampane, preso seco dell'olio nei loro vasi. Ora, tardando lo sposo, quello è lungo questa epoca della Chiesa, tutte diventero sonnecchiose e si addormentarono. Per tutto il percorso morirono ambedue, sonnecchiarono e si addormentarono. Vedete, mentre proseguivano, non sono perdute, ma loro solo sonnecchiarono e si addormentarono. Non stanno aspettando, vedete, non dice che erano morte, ma stanno sonnecchiando e sono addormentate, vedete. E sulla mezzanotte si fece un grido. Ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro. E allora tutte quelle vergini si destarono, acconciarono le loro lampane, e le stolte dissero alle avvedute, dateci dell'olio vostro, perciò che le nostre lampane si spengono. Ma le avvedute risposero e dissero, noi non faremo, che talora non ve ne sia assai per noi e per voi. Andate piuttosto a coloro che lo vendono e compratene. Scusatemi. Ora, mentre quelle andavano a comprarne, venne lo sposo, e quelle che erano apparecchiate entrarono con lui nelle nozze, e la porta fu serrata. Dopo, appresso, vennero anche le altre vergini, dicendo, Signore, Signore, aprici! Ora, vedete, non erano incredule, erano brave persone. Aprici! Ma la risposta, ma egli rispondendo disse, io vi dico in verità che io non vi conosco. Vegliate, adunque, poiché non sapete né il giorno né l'ora che il figliol dell'uomo verrà. Ora, le 5 vergini avvedute. Ora, l'olio nella Bibbia simboleggia lo Spirito Santo, lo sappiamo tutti. Ecco perché ungiamo i malati con olio, e olio simboleggia lo Spirito Santo. Quindi, le avvedute avevano olio nelle loro lampade, che era lo Spirito Santo, quindi erano pronte ad entrare alla cena delle nozze. E potremmo tornare in Ezechiele 9 e così via, ed estrarre e mostrare, ma ho annotato qui circa altre 15 scritture. Quindi olio, credo l'abbiamo già preso nella nostra classe questa settimana, che olio simboleggia lo Spirito Santo, tutti noi lo sappiamo. Ora osservate, se entrambe erano vergini. Ora, lasciatemi prendere questo. Ecco, prendiamo queste due proprio qui. Questa è una vergine e questa è una vergine. Questa era una vergine stolta e questa era una vergine avveduta. Ma erano entrambe vergini. Ora, se prenderete quel nome vergine e lo scorrerete, significa santo, netto, santificato. La parola santificato viene dalla parola reso santo, che significa netto. Come la parola ebraica, ora quella è una parola greca, santificare significa netto. Ora la parola ebraica è rendere santo, vedete? E la nostra è netto. Ora loro prendono le tre parole, come ogni parola ha lo stesso significato, ma è pronunciata diversamente, come la parola netto, santo, santificato. A tutte e tre la stessa parola, come se pronunciassimo la parola come cane. Direi cane, quello inglese. Se dicessi cane in tedesco, Fred, è Hund, è giusto? Fratello Norma, se dico cane in spagnolo, è Ao. Ao, Hund, cane. È sempre un cane per noi, vedete? Vedete, è proprio così, un'espressione. Quindi la parola greca per netto è santificare. La parola ebraica è santo. Santo, netto e santificato è sempre la stessa parola. Quindi questa non era una chiesa sudicia, sporca, era una chiesa santificata, netta. 10 vergini uscirono ad incontrare lo sposo. Cosa significa? Tutte queste chiese, non qua giù nella romana, ma giù nei denominazionali, i Nicolaiti. Il Battista predica sulla seconda venuta di Cristo. Il Metodista predica la seconda venuta di Cristo. Il Presbiteriano predica la seconda venuta di Cristo. I Nazareni predicano la seconda venuta di Cristo. I Pellegrini a Santità predicano la seconda venuta di Cristo. È giusto? Tutte loro uscirono ad incontrare lo sposo. Ora voi ricordate che erano tutte dirette ad incontrare lo sposo. Ora, se Dio rispetta solo quello, allora egli deve prendere anche loro. Ma ricordate la stessa cosa come la parabola l'altra sera quando Dio ci ha parlato nell'epoca della Chiesa e ha detto che Balaam, la dottrina di Balaam, ora qui c'era Balaam che era una bella, grandissima organizzazione organizzata ed era un credente in Dio. Perché guardate cosa fece Balaam quando scese Balaam piuttosto e gli offrì proprio lo stesso sacrificio, proprio allo stesso Dio che Israele aveva. È il Dio di Israele, Geova. E fece 7 altari, 7 è il numero completo di Dio. Egli operò 6 giorni, il settimo riposò, quello completo, vedete, 7. 6 giorni egli operò nel mondo, primi 2000 anni, fu distrutto dall'acqua. Secondo i 2000 anni Cristo venne, e questi ora sono i terzi 2000 anni. Alla fine di ogni 2000 anni avviene qualcosa, il mondo viene scosso di nuovo. In 6000 anni egli edificò il mondo, 6000 anni. La Chiesa fatica contro il mondo e il settimo migliaio è quel regno del millennio di 1000 anni. Lo comprendete ora? Ora, anche la Chiesa ha 7 epoche della Chiesa. Dio, e quello è il numero completo dell'epoca della Chiesa, è tutto, 7. 7 è il numero completo di Dio. 7 epoche della Chiesa, 7000 anni di creazione. Ogni cosa si accorda nel 7. Ora, c'erano le vergini che uscirono a incontrarlo e le vergini stolte. Ora, non avevano olio nella loro lampada, ma avevano tutto il resto. Erano nette, credevano in Cristo, predicavano la parola che credevano, la loro denominazione li lasciava predicare. Lo predicavano, la seconda venuta, il sacrificio, l'espiazione. Credevano. Semmai avrete da discutere con un bravo studioso, un battista, una volta farete meglio sapere di cosa state parlando. Certamente. Ma vedete, così simili, disse Matteo 24, 24, leggetelo subito e vedrete. Gesù disse che in questi ultimi giorni i due spiriti sarebbero stati così simili che avrebbero seduto gli stessi eletti se fosse stato possibile. Sarà così simile che svierà quei pentecostali come nessun altro. Certo. Ora, Matteo 24, 24, qualcuno ce l'ha? Non l'ho preso. Allora, ce l'hai, sorella, qualcuno di voi? Matteo 24, ce l'hai? Ben? Bene, leggilo. Perciò che sorgeranno falsi cristi, falsi cristi, e falsi profeti, faranno gran segni e miracoli, tal che sedurrebbero, se fosse possibile, etiam Dio, gli eletti. Eccovi. Ora, cosa sorgerà? sorgeranno falsi cristi. False persone che dicono sono di Cristo. Falsi profeti dicono sono questo, sono quello. Ed essi sedurranno quasi gli stessi eletti, se fosse possibile. E c'è solo un modo in cui potete mai essere salvati, e quando siete stati scelti prima della fondazione del mondo, cioè gli eletti, tramite per conoscenza, il vostro nome è stato messo sul libro in passato, grandi segni. Ora salvate queste due chiese, o se potessi, se ci fosse un modo in cui potessi farlo vedere alle persone, proprio arde la mia anima, queste chiese sono tanto nette e sante, tanto questa, e sono tutte vergini, proprio quanto nette, l'unica differenza era l'olio nella lampada. Lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, se esso è là dentro, produce lo stesso genere di fuoco che fece a Pentecoste. Ma loro non hanno quel fuoco. Nessun olio nella loro lampada. Hanno un rituale di chiesa. La chiesa è proprio tanto rituale quanto può essere, o belle cerimonie, niente contrario. Credi che scuoterebbero la vostra coscienza. E cantici come angeli che cantano. E sono voi puntare un dito nella loro vita, non potreste farlo, ma è comunque sbagliato. Non è parte di esso, ma non tutto di esso. Quello genere che manca al rapimento, vedete. Sono proprio... Ora osservate, ecco arrivare Moab. Lo porterò più qui, così che potrete vederlo. Qui c'è Moab, una grande organizzazione, metterò qui per organizzazione. Qui c'è Israele con non organizzazione. Qui c'è Moab, RS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 altari. Israele aveva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 altari. Bene, Moab mise quassù 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 torelli. Israele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 torelli. Bene, Moab disse, verrà un tempo in cui ci sarà un uomo Cristo che verrà sulla terra. Così egli sarà l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Metteremo 7 cosa? Agnelli su questo altare. Israele disse, esattamente giusto, 7 agnelli sull'altare. Vedete? Ora, proprio al principio, Caino eresse un altare, fece un sacrificio, adorò, fece ogni cosa che Abele fece, senza, ricevetelo, senza la rivelazione di Dio, quando l'intera Chiesa è edificata su quella rivelazione. Gesù ha detto così, su questa roccia edificherò la mia Chiesa, la verità rivelata spiritualmente della suprema Deità di Gesù Cristo. Su questa roccia edificherò la mia chiesa. Ora, se Dio rispetta solo i vostri rituali, i vostri riti, come metodisti, battisti, pentecostali e così via, se Egli si aspetta che voi facciate solo quello, predichiate la seconda venuta e tutte queste altre cose, che è assolutamente scritturale, come fa il battista, il presbiteriano e così via, allora Dio è obbligato a prenderli entrambi, perché è tutto ciò che ha richiesto. Ma vedete, senza la rivelazione, là c'è la Vergine addormentata e qui c'è la Vergine veduta. Loro erano un'organizzazione, una grande nazione. Abbiamo letto l'altra sera dove essa disse questo popolo non sarà un'organizzazione, saranno pellegrini sulla terra, dimorando in tende, poveri, umili. Ma disse, non cercare di maledirli perché io sono con loro. Ora osservate, queste persone credono allo stesso rituale in cui loro credevano e adoravano lo stesso Dio, vedete? Ma non avevano segni e prodigi a seguirli. Israele aveva un serpente di rame, una roccia percossa, la gioia del re, guarigione divina, profeti, ogni cosa proprio qua giù, e loro no. Avevano il rituale senza la benedizione, l'olio. La stessa cosa che la Vergine addormentata e la Vergine avveduta. Erano entrambe persone santificate. Ma questa aveva olio e questa non aveva olio. Così dissero, siamo buoni quanto voi, nessuno di noi è buono per quel che ci concerne. Ebbene, siete un mucchio di santi rotolani, ebbene, va bene, nessuno di noi è buono, abbiamo tutti peccati, siamo privi della gloria di Dio. Ma l'unico modo in cui mai lo conoscerete non è unirsi a una chiesa, non è col cercare di vivere buoni, ma al contrario è nel ricevere Cristo. Non è ciò che io vivo, è ciò che Egli era. Non è ciò che sono io, è ciò che Egli è. Egli divenne me affinché io potessi per la sua grazia diventare Lui, il Figlio di Dio. Vedete? Ora, una Vergine addormentata è una Vergine avveduta con olio nella sua lampada. Ora, all'improvviso venne un grido, ecco, lo sposo viene, uscite l'incontro. E si svegliarono. Ma quando lo fecero, questa poteva entrare. perché aveva olio nella lampada, quella era la differenza. Questa non poteva entrare nella sua lampada, da cui lampada non c'era olio. Tornarono per pregare, per ricevere lo Spirito Santo, ma mentre se ne erano andate, fu tutto finito. Le denominazioni dicono, ebbene, forse abbiamo agito sbagliato, forse faremo meglio tornare a cercare il battesimo dello Spirito Santo. Ecco cosa stanno cercando di fare ora, l'avete notato? I presbiteriani, fermate il nastro un minuto. Non voglio indovinare questo nome. Lo sposo venne. Ed ebbene, allora quanto è vicina la sua venuta, quando ora stanno cercando di comprare? Bene, avvia il nastro, Gene. Ora lo afferrate? Mentre andarono ad acquistare, ora cercano di acquistare, tutte le chiese cercano di avere un risveglio, cercano di tornare indietro. Ora persino il dottor Billy Graham ha scritto nel Herald of Faith, l'avete visto, da Chicago, e ha detto, non possiamo ignorare il movimento pentecostale. Vedete, non possiamo ignorarli perché hanno fatto più convertiti nel giro di un anno di tutte le altre chiese messe assieme. Esattamente quel fuoco che arde, scuoterla, raccogliere, gettare la rete e recuperarla. E quando gettate una rete, Gesù disse al regno di Dio come un uomo che uscì e gettò una rete nel mare, e quando recuperò c'erano tartarughe, serpenti, rane, serpenti, ogni altra cosa, ma c'erano anche dei pesci. E ecco cosa sta facendo il messaggio pentecostale, sta spazzando la terra, gettarla e recuperarla. Prendiamo tartarughe, gamberi, aragoste, girini, netturi, svassi e ogni altra cosa là dentro. Ma il punto è, là dentro c'è anche del pesce. Ecco quelli che sono del Maestro. Bene, per alcuni di voi fratelli del credo legalista su questo nastro, vorrei marchiarlo a fuoco. Quando sono diventati pesci? Quando la rete è andata su di loro? Erano pesci dal principio. È così. Eletti dalla fondazione del mondo. Solo non erano entrati per essere usati dal Maestro. Quella è la vostra rana. Prendete una vecchia rana e la buttate sulla riva, fa wop wop, ritorna dritta nell'acqua. Il vecchio gambero posto là dice, ah, sono mucchi di santi rotolanti. E ecco, torna indietro, ah, oh no. Proprio di ritorno al fango più forte possibile, così. Ma che sorprende, continua a sibilare per un poco, credo che i giorni dei miracoli sono passati, il dottor tal dei tali me l'ha detto, dice, ah, non potete imbrogliarmi, ecco va proprio di ritorno, vedete, serpente dal principio, rana dal principio, Paolo disse nella Bibbia quel genere, disse se ne sono usciti da noi perché non erano dei nostri dal principio, vedete, bene, la Vergine stolta, la Vergine avveduta con olio nella sua lampada, si preparò, ora, mentre era andata a prendere dell'olio, è quello che stanno cercando di fare proprio ora. Queste grandi chiese evangeliche cercano di trovare queste grandi cose, sapete, fare tornare la Bibbia indietro, ci serve la benedizione pentecostale. Ebbene, potete immaginare che genere di servizio avranno, vedete? Non scenderanno laggiù e rovineranno tutta quella manicure che hanno addosso e tutto quello, oh no. Non lasceranno quelle confraternite, società e cose simili. Si terranno al mondo come Esaù, in una mano, cercando di afferrare Dio con l'altra. Non potete farlo. Non potete essere un cristiano strabico, vedete, guardando a Dio e anche al mondo. Dovete centrarvi sul Calvario e rimanere proprio là con quello. Ora, ma eccoli là. E cercano di tornare indietro. E ricordate quanto siamo vicini. Allo stesso tempo in cui andarono a comprare, è quando lo sposo venne. Oh, fratello Stricker, ci siamo vicini. Siamo molto vicini a casa. Oh, uno di questi mattini la tromba del Signore suonerà e il tempo non sarà più. E il mattino eterno spunterà bello e luminoso. Quando i suoi salvati sulla terra si raduneranno per la loro casa al di là del cielo, che tempo sarà? Sì, la Vergine addormentata. Sarà questa Vergine addormentata. Ora, voglio sapere cosa le avviene? È così. Voglio spiegare una cosa. Cosa avverrà a queste chiese? Cosa avverrà a queste persone che fanno parte del cammino con Cristo e non sono arrivate o non hanno fatto tutto il percorso con Cristo? Ora, in Romani, credo, 2:22, la Bibbia disse, Paolo disse, se lo Spirito di Dio non è in voi, non siete di Dio. Siete membri dell'organizzazione, ma non di Dio. Se lo Spirito di Dio non è in voi, non siete di Dio. Vedete? Dovete avere lo Spirito di Dio per essere di Dio, certamente. Bene, Signore, la grande tribolazione. Ora, se voi dovranno attraversare, ora ricordate, egli disse, ora lasciatemi prendere il rimanente di ciò, furono gettate nelle tenebre di fuori e là ci sarebbe pianto, grida e stridore di denti. Bene, quella è la grande tribolazione, non è così? La grande tribolazione. Ora, dopo questa tribolazione, quelle persone, ora, lasciate che prenda di nuovo qui, è il rimanente. Ora, guardate, qui c'è un pezzo di stoffa. Bene, la signora lo dispone così. Ora lei si farà qualcosa, sapete, una specie di abito. Ora questa è tutta la stoffa che ha. Ora ogni parte di essa è dello stesso genere di stoffa, è così? Entrambe erano vergini, vedete? Bene, avevano fede in Cristo, parvenza di pietà, andavano in chiesa, facevano buone cose, carità. Non si potrebbe dire niente contro le loro opere e altro. Conosco le tue opere, disse ogni epoca. Conosco le tue opere, ma non di meno sei mancante, vedete? Ora, quando la donna, lei decide in che modo disporrà il modello e decide in che modo taglierà questo modello, da cosa sarà tagliato, è giusto? Ebbene, prende ciò che pensa sia la parte sufficiente e migliore del modello, è giusto? Perché è tutta la stessa stoffa, ma lei la dispone così, forse così, e lei lo dispone, poi prende le forbici e lo ritaglia. Ora, ciò che rimane è chiamato rimanente. Bene, ora, cos'è questo modello? Come viene reso noto? Tramite uno, il punto da cui la signora ha eletto da cui tagliare. Dio, prima della fondazione del mondo, colui che conosceva la fine dal principio per preconoscenza, egli elesse dove tagliare. Egli sapeva la differenza fra Esau e Giacobbe. Egli sapeva la differenza fra peccatore e santo. Lui sapeva la differenza e sarà il motivo di ogni cuore. E così egli ha eletti prima della fondazione del mondo e ha posto i nostri nomi sul libro della vita dell'agnello. E anche l'agnello che doveva essere ucciso, e posto i nostri nomi prima che egli fosse ucciso, e la Bibbia disse che Cristo era l'agnello ucciso prima della fondazione del mondo. E i nostri nomi furono posti sul libro quando egli fu eletto in passato ad essere l'agnello che doveva essere ucciso, noi siamo stati eletti ad essere quelli per cui egli fu ucciso. Lo vedete? Ora è tutto vergine, ora qui il piccolo rimanente, non buttato via. Oh no! Lei lo tiene, ma lo ripone dietro per usarlo per qualcos'altro, vedete? Ma non sarà usato là. Quella è la chiesa ritagliata. Ora dovranno subire il giudizio, perché attraversano la tribolazione. Questo è il rimanente. Ora lo afferrate? Qui va la chiesa a casa. Va a casa. Qui c'è il rimanente che è rimasto. E qui ci sono i 144.000 sul monte Sinai, i giudei. Non sono tre spose diverse. È la sposa rimanente e i 144.000, esattamente. Egli non mangiava altro che cibo dello Spirito Santo, la fuori immagine, quindi stava bene. Non c'era niente che non andasse in Giovanni, vedete, ed eccoli là. Ora, alla fine del tempo, quanti sanno che la Bibbia dice che i santi giudicheranno la terra? Paolo disse così. Voltiamo ora al libro di Daniele e prendiamo il trono bianco. Potremmo prenderlo da Apocalisse, ma vorrei prendere da Daniele la stessa cosa, Daniele 7, e prenderemo il grande giudizio del trono bianco qui. Iniziamo all'ottavo versetto del settimo capitolo di Daniele. Io poneva mente a queste corna, ed ecco un altro corno piccolo saliva fra quelle, e tre delle prime corna furono divelte dinanzi a quello. Ora sappiamo di essere là a Roma, ora vedete. Ed ecco, quel corno aveva degli occhi d'un uomo. Ora ricordate, questo corno non ricevette una corona. Era una cosa astuta. Le altre corne diventarono bestie, questo era astuto, era un uomo papa invece di pagano, vedete? Ed una bocca che proferiva cose grandi. Ora osservate, nono versetto. Io stava riguardando finché i troni furono posti. Sono tutti i regni dei gentili. Questo profeta parla. Ora ricordate, ognuna di queste cose che disse sono avvenute proprio fino a quest'ultima cosa. Lo sappiamo tramite la storia che stiamo prendendo, il cui erano posti e che l'antico dei giorni si pose a sedere, il cui vestimento era candido come neve. Sapete chi era l'altra sera in quella visione? Gesù. E i capelli del suo capo erano simili alla nanetta, e il suo trono era a guisa di scintille di fuoco, e le ruote d'esso simili a fuoco ardente. E un fiume di fuoco traeva ed usciva dalla sua presenza. Migliaia di migliaia gli ministravano. Ecco la chiesa che torna con lui, vedete? E decine di migliaia di decine di migliaia stavano davanti a lui. Quella è la sposa che arriva al resto del mondo. E il giudizio si tenne e i libri furono aperti. E io li riguardai per la voce delle grandi parole che quel corno proferiva, e riguardai finché la bestia fu uccisa e il suo corpo fu distrutto e fu dato ad essere arso col fuoco, e la signoria fu ezian Dio tolta agli altri morti che avevano la signoria tolta la signoria da loro, e fu loro dato prolungamento di vita fino a un tempo e termine costituito. Ora, il giudizio fu posto e i libri furono aperti. Ecco quando la sposa torna e viene posto il giudizio, e la Chiesa eletta, la Chiesa che è stata presa su, tornerà dopo quei 3 anni e mezzo e dopo il tempo. E in Apocalisse lo descrive, disse che il rimanente dei morti non tornò in vita per 1000 anni. Voi quanti hanno letto? Molte, molte volte. Non tornò in vita per 1000 anni. Gesù torna con la sposa, con la sposa. Ora ricordate, come ho detto, è tutto in un 3. La sua venuta è in un 3. La prima volta egli venne per redimere la sua sposa. La seconda volta egli viene per rapire la sua sposa, come una storia d'amore. Si avvicina e la rapisce, viene di notte e la porta via dal mondo. Incontrarlo nell'aria. La venuta segreta del Signore, vedete? La seconda volta che viene è per ricevere la sua sposa. La prima volta per redimere lei. La seconda volta per riceverla. E la terza volta con lei, re e regina. Ed ecco che egli torna per il giudizio sulle nazioni. Paolo disse: ardisce alcun di voi, avendo qualche affare contro un altro, andare in tribunale? Non sapete prendervi cura di queste cosette, non sapendo che i santi giudicheranno la terra? Qui c'è il giudizio che è stato dato a Cristo e al suo fianco. Loro sono gli avvocati e la sbarra. E là egli siede sul trono. Qui c'è la sposa, l'avvocato. E qui salgono questi. I libri furono aperti, e un altro libro, che è il libro della vita, ora il primo libro era il libro del peccatore che veniva cacciato via. Ora, lui è condannato dal principio, ecco le capre. Lui non ha neanche una possibilità, vedete, è un peccatore dal principio. Bene, ora lui viene cacciato via, e per le pecore esse subirono il giudizio. Devono essere giudicate e i santi devono giudicarle. Dio non è ingiusto. Se i pagani là nel paese, e noi costruiamo santuari d'oro da 8 o 10 milioni di dollari qui in America, invece di portare il messaggio a loro, Dio ci terrà responsabili, ma risparmierà loro. Certo, Dio non è ingiusto. Voi qui, se non avete mai visto questo prima, voi potreste non essere ritenuti responsabili, ma ora siete responsabili, vedete? Siete tutti responsabili, e noi siamo responsabili di portare il messaggio. Voi siete responsabili se lo ascoltate o meno. Ora, i pagani sorgeranno, quelle persone che sono là fuori ad adorare un santuario, non sanno di meglio, non sanno niente di essa. Dio non è ingiusto. Egli non li condannerebbe se non avessero avuto un'opportunità, e sarà dato loro un posto. E così nella Chiesa, poiché ogni epoca lungo quest'epoca della Chiesa, da Efeso di seguito fino a qui, il messaggio, il vero messaggio di Cristo, come esso era al principio, il battesimo dello Spirito Santo, la potenza, la resurrezione, parlare in lingue, interpretazione di lingue, doni di guarigione, battesimo nel nome del Signore Gesù, tutte quelle cose che egli insegnava, ognuno che è in quella sposa si alzerà come un avvocato. Ecco arrivare il caso di qualcuno. Hai avuto una riunione così e così, gli hai parlato? Ora l'avvocato, sì, gli ho parlato. Eccolo là sul libro, non si può negare. Persino i nostri pensieri sono su quello, vedete? Non potete negarlo. Sì, gli ho detto che deve essere battezzato. A Jeffersonville, là al tabernacolo in quel posto. Sì, signore. Tu. Sì, eccolo qui sul libro. Tu hai detto loro che devono farlo. Cercarono persino nella scrittura, trovarono che era giusto, ma non lo fecero. Dipartitevi da me, operatori di iniquità. Non vi conobbi giammai, vedete? Ecco dove egli separa le capre dalle pecore, vedete? Mise alcuni sulla destra, alcuni sulla sinistra. Là vi riporta di nuovo le tre classi, ma questa classe non sarà mai con quella classe. Quella è la sposa. E notate, la sposa è con lui nel Tempio. Gli altri faticano e portano loro gloria nel regno, ma la sposa è con lo sposo nel continuo. Agli altri non sarà mai concesso, come questi qua giù serviranno, non saranno cacciati via, perché egli li separò come pecore dalle capre, ma la capra non aveva comprensione di ciò, non gli importa di ciò, era una capra e soddisfatta come capra, e così è proprio morta come capra e quella fu la sua fine, quello fu tutto, vedete. Ma la pecora, se Dio lo ritiene che mi trovassi là con il pagano e non ha mai detto niente, così se predicate questo Vangelo alle persone e devo prendere posizione, non ricordate nella grande traslazione che egli mi ha dato non molto tempo fa, che devo stare là con quelle persone e sarei responsabile per loro? E vedi quei milioni stare là e dissi, sono tutti brana? Disse, no. Disse, sono i tuoi convertiti. E dissi, voglio vedere Gesù. E disse, non ancora. Passerà del tempo prima che egli venga, ma egli verrà prima da te e sarai giudicato tramite la parola che hai predicato, e loro si poggiano su quello. Dissi, dovrà essere fatto a tutti, Paolo dovrà subirlo? Disse, sì, anche Paolo lo subisce col suo gruppo a cui ha predicato. E dissi, ho predicato lo stesso messaggio che ha predicato lui. E quei milioni alzarono le mani e dissero, ci poggiamo su quello. Eccovi, vedete, è proprio là. Sì. Disse, poi insieme torneremo sulla terra, in un corpo che potrà mangiare e berremo e vivremo insieme là lungo tutte le epoche senza fine. Quella è la venuta del Signore, bene. Ora solo un minuto. Ora si avvicina un po' ora perché sta facendo quasi il tempo del nostro fratello qui per il servizio battesimale, qualsiasi cosa userà. Bene. Ora, durante quest'epoca della Chiesa, ecco qualcosa così meravigliosa. Mi piace così tanto. Durante queste epoche della Chiesa ci sono due spiriti che operano quasi similmente proprio fino a qui. Uno è la denominazione, l'altro è lo Spirito Santo. E Gesù disse, erano così simili da sedurre gli stessi eletti, se fosse possibile. Questi due spiriti segnano le loro persone per il giudizio futuro. Satana promise che egli ne avrebbe avuti più di Cristo, e li ha. Ora, osservate questo molto, molto attentamente ora mentre arriviamo a questo. Più di quanto esso sarebbe, segnando le persone. Molti sono come Eva. Eva si fermò solo abbastanza da essere sedotta. Se non si fosse fermata, non ci sarebbe stata alcuna seduzione. Ma Eva si fermò. E quando si fermò, ecco dove ottenne la sua seduzione. Invece di spingere avanti e... mi seguite? Seguite attentamente ora? Ascoltate, il motivo per cui Eva fu sedotta, diciamolo insieme, così sarete certi di afferrarlo. Il motivo per cui Eva fu sedotta è che lei non mantenne la completa parola di Dio. Satana gliela citò, ma non le disse mai tutta la verità. E neanche lo dice la sua denominazione, vedete? Ma lei rimase abbastanza a lungo da ottenere parte della parola e non prese tutta la parola. Ed ecco qual è il problema oggi. La Vergine addormentata rimane abbastanza a lungo da ottenere parte della parola, ma non tutta la parola. La Chiesa seduta rimase abbastanza a lungo da ottenere parte della parola, ma non tutta la parola. Ed erano sinceri e onesti in merito a ciò. Eva fu sedotta. La Bibbia disse, lei fu sedotta. Adamo non fu sedotto. Adamo sapeva esattamente che stava agendo in modo errato, ma sua moglie, facendo le cose che stava facendo, persuadendo lui a partecipare del proibito. Ebbene, lui era un uomo, vedete, ciò era così per lui che lui, comprendete, vedete, sapeva che stava agendo in modo errato, ma Eva pensava di agire bene. Oh, non lo vedete? Ecco perché Paolo disse che una donna non dovrebbe mai predicare il Vangelo. Lei era nel... Lei fu quella che fu sedotta. Non permetto alla donna di insegnare o di usare autorità, ma che stia in silenzio, vedete? Perché Adamo fu formato prima e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna fu sedotta essendo nella trasgressione. Disse ad ogni modo, ora non è perduto, sarà salvata, dando alla luce figli, se ha un marito e così via. Lei continuerà in fede, sobrietà e ogni santità in tal modo sarà salvata, ma non permetto ad alcuna di insegnare o usurpare autorità. Vedete, Paolo disse, non fatelo. Disse, ora penso di avere la mente del Signore. Dissero, ebbene, i profeti la profetizzarono e ci dissero che noi dovremmo predicare. Disse, cosa? La parola di Dio è uscita da voi ed è venuta solo da voi? Se qualcuno si stima essere spirituale o profeta, sappia che quello che dico sono i comandamenti del Signore, vedete? È così. Egli sapeva di cosa stava parlando, ma disse, se è ignorante, che sia ignorante. Ecco tutto, se lui non ascolterà, è bene lasciatelo proprio stare, è diretto proprio direttamente verso il burrone, vedete? Proseguite proprio, ma là, quei due spiriti... La ragione, come hanno donne nelle forze di polizia, fuori sulle strade, è una disgrazia per la bandiera americana. E mettere quelle madri là fuori per strada e decine di migliaia di uomini senza un lavoro. Ebbene, è una nazione della donna, è un posto della donna. Una donna prenderà il controllo e adorazione della donna. È quello spirito cattolico dogmatico che adora una donna come un Dio. Ecco quello proprio, è solo il posto giusto, non vedete la disposizione? Non c'è niente che Dio potrebbe dare all'uomo più dolce di una moglie, una vera moglie. Ma quando lei diventa qualcosa oltre a quello, lei è fuori posto. È esattamente giusto, Dio non ha mai inteso che le donne lavorassero in alcuni di questi luoghi, facessero cose simili. Queste donne devono avere figli e crescere i loro figli, sono tutte piccole predicatrici, ognuna di esse, ma hanno la loro pastorale a casa con i bambini, educano i loro figli, bene. Ora, due spiriti quasi simili, proprio come Eva, quasi per... Ebbene, Satana disse, Dio ha detto, Dio ha detto, è giusto, Dio ha detto, Dio ha detto, ma, oh, certamente, lì non ci condannerebbe se saremmo battezzati nel nome Padre, Figlio e Spirito Santo, non andrebbe altrettanto bene quello? Tu viscido, ipocrita. Sì, Signore, Dio non ha mai detto quello, non c'era tale cosa, ad ogni modo è morto. Non c'era tale cosa. Ditemi dov'è il nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Non c'è un tale nome. Allora è morto. Da dove è uscito? A Sardi, la chiesa morta. Non c'è tale cosa. Hai un nome per cui vivi e dici di essere una chiesa cristiana, ma sei morta. È così. Non c'è cosa simile al nome Padre, Figlio e Spirito Santo. Oh, ebbene, quello non andrà altrettanto bene. E non andrà bene. Paolo disse che non sarebbe andato bene. Disse, avete ricevuto lo Spirito Santo a quando avete creduto. Non sappiamo se sia. Allora, come siete stati battezzati? Disse, venite e siate ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. Disse, se un angelo viene dal cielo insegnando qualcos'altro, sia anatema. È la verità. Sono responsabile solo di dirla. Comprendete? Non siete tanto voi, ma sono questi nastri a cui sto sgridando, vedete, perché, no, perché so dove stanno andando, ovunque, ed ecco ciò che è, bene, non è, Eva fu sedotta, lei vide parte della parola, Moab fu sedotto, la Vergine addormentata fu sedotta, la Chiesa è sedotta, le denominazioni sono sedotte, vedete, rimanete con la parola. È l'unico modo, rimanete proprio con essa, non spostatevi affatto da essa, rimanete proprio con essa, proseguite su ciò, con ciò che Dio ha detto di fare, non importa cosa chiunque altro dice, mantenete le linee di Dio. Ora la Vergine addormentata perse il suo posto, lo sappiamo, è soggetta al giudizio e se mai ha udito la verità sarà condannata, è così. Non troverete mai Gesù da nessuna parte se non dove l'avete lasciato. Giuda potrebbe venire, ricordate, le vergini addormentate, dite, potrebbero essere ispirate dal diavolo? Assolutamente. Vivono comunque pure, sì signore, Giuda l'ha fatto. Salvato, santificato, ha predicato la guarigione divina, ha scacciato diavoli. Ebbene, lui era proprio ben diretto, quasi la stessa cosa che erano gli altri. Ma quando si giunse a Pentecoste, ecco dove mostrò i suoi colori. Egli non ricevette lo Spirito Santo e girò i tacchi e rinnegò il Signore Gesù. Esattamente ciò che hanno fatto le chiese. Quando arrivò la benedizione pentecostale, si allontanarono da essa. Oh, non la vedete, classe? Ora, stasera, la grande pietra della vetta. Ma solo un momento, penso che abbiamo ancora un po' di tempo qui. Vorrei arrivare a un'altra cosa. Vogliamo il marchio della bestia. Il marchio della bestia. Prendiamo Apocalisse 13, solo un minuto. Apocalisse 13, 15. E leggiamo solo cosa farà. Apocalisse 13, 15. E le fu dato potere di dare spirito all'immagine. Ora, quello è alle chiese protestanti. Le chiese protestanti. Aveva potere perché avevano fatto un'immagine, le chiese protestanti, tramite il concilio di chiese. Stanno formando un posto dove tutta l'associazione protestante dovrà essere unita. Quanti sanno o hanno letto del grande edificio unito che hanno per le chiese del mondo? Certo, vedete, su ora, proprio come le Nazioni Unite. Oh, e ci sono tutti, persino le assemblee di Dio. Sono là, vedete. È cane mangia cane, come un maiale al suo pantano e un cane al suo vomito. Proprio di nuovo la stessa cosa. Assolutamente, quasi rinnegano la loro posizione evangelica. Ed eccovi, volete essere grandi, volete agire come il resto del mondo, come fece Israele quando videro il re e dissero, facci un re, vedete. E lui fece un'immagine della bestia, sì che ancora l'immagine della bestia parlasse e di far tutti coloro che non adorassero l'immagine della bestia, la denominazione protestante, non la cattolica, questa di cui parla qui è l'America, vedete, perché questo tredicesimo, capite, è relativo all'America, la bestia che sale dal, vedete, tutte le altre bestie sono sorte dall'acqua, che significa densità, moltitudine di persone, ma la bestia qui sorta come un agnello dalla terra dove non c'erano persone, aveva due corna. E poi parlò come un dragone. E fecero un'immagine alla bestia che era in Europa e fece qui un'immagine ad essa, unendo insieme le chiese e creando questa associazione protestante. E allora forzarono tutte le altre chiese, poiché non potevano neanche comprare né vendere né nient'altro senza avere questa immagine per la bestia. Ora osservate cosa avviene qui. Faceva ancora che a tutti, grandi, ricchi, poveri, liberi, servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulle loro fronti, che ognuno potesse comprare o vendere se non avesse il marchio, il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui la sapienza, chi ha intendimento conti i numeri della bestia, perché è il numero d'uomo e il suo numero è 666, il quale sappiamo chi è. E la gerarchia di Roma, il Papa, è stato proprio là e l'ho visto io stesso, lo saprei, sopra il suo seggio, il suo trono, come a dire, come hanno disposto il primo Bonifacio III all'inizio dell'epoca cattolica qui. E là sopra c'è Vicarius Filii Dei, che significa un vicario del figlio di Dio. Dei, deità. Vedete, il vicario del figlio di Dio. In altre parole, proprio come il figlio di Dio seduto qui sulla terra, vedete, ogni potere per cambiare la Bibbia, cambiare qualsiasi cosa voglia. Quindi dite Ave Maria. Cosa dice il Papa? Avremo un Ave Maria. Quello conclude. Oh, ebbene, faremo così, ciò che dice il Papa, è così. Un vicario al posto del figlio di Dio. Proprio recentemente hanno fatto quel dogma che Maria non fu sepolta e hanno la sua tomba e ogni cosa segnata dove fu sepolta. E dice, no, lei è risorta, è risuscitata, il Papa ha detto così. Ed è proprio così, è infallibile, vedete, il Papa ha detto così, vedete, vicario del figlio di Dio. E dite, ora chiunque vuole sapere chi è la bestia, da dove viene la sua potenza, e se disse, conti i numeri. Là è che colui che ha intendimento, là, quello è uno dei doni dello Spirito Santo, ha intendimento, vedete, colui che ha intendimento conti i numeri dell'uomo, perché conti i numeri della bestia, perché il numero dell'uomo, il suo numero è 666, ora prendete il e sillabate quel nome, V-I-C-O, e proprio secondo le parole tracciate una linea qui sotto e sommate i numeri romani e scoprirete qui che avete 666, è così. Ed ora facciamo un'immagine a quella bestia. E in questa nazione hanno fatto un'immagine, una confederazione di denominazioni riunite, nicolaite, che si riuniscono e si denominano, e alla fine unirà questa fratellanza. Non entrerà come cattolica, ma saranno uniti come una fratellanza per cercare di calpestare il comunismo. E la Bibbia ha detto che Dio ha suscitato il comunismo per vendicarsi delle nazioni per ciò che hanno fatto ai figli di Dio. È esattamente giusto. Ha detto ed essi diedero la loro potenza ad ogni cosa, alla bestia per un'ora, e per vendicare le persone del sangue che avevano sparso. E quando quella bomba atomica o cosa mai sarà colpirà quella città del Vaticano, la gerarchia romana non ci sarà più. Essa disse, e in lei fu trovato il sangue di ogni martire che è mai stato ucciso nel mondo. Ed eccola là. E qui c'è l'immagine adesso, una confederazione di chiese. Non passerà molto che dovremo chiudere quelle porte là fuori. È così. Oppure prendere un marchio denominazionale e chiuderemo le porte. È così. Noi sappiamo di meglio di quello. Ora voglio, solo per la parte della pressione, prima di andarcene nei prossimi pochi minuti, ora il suggello di Dio è lo Spirito Santo. Lo sappiamo tutti, non è così? Bene, lo sappiamo tutti. Che il suggello di Dio è lo Spirito Santo. Ora, quello si trova, prete Apocalisse 9:1-4, scoprirete che tutti loro avevano suggello sulla loro fronte, 1 Corinzi 1:22, Paolo disse per cui egli ci ha suggellati per lo Spirito suo Santo fino al giorno, Efesini 4:30 dice, non contristate lo Spirito Santo che è quell'angelo che avanza suggellando sulla loro fronte. Ora, quello non significa che voi prende e mette un punto lassù, la vostra fronte è la vostra rivelazione, vedete, e la vostra mano è la cosa che fate in merito a ciò, vedete. È un marchio spirituale, vedete? Egli non prende un grande timbro e vi timbra così, oh no. Come qui alcuni anni fa disse che uscì l'NRA, ora questo, non aspettatevi, c'è già, la Bibbia ha detto che iniziò l'anno passato, è quasi finito ora, vedete, così. Ma egli segnò i suggellati, vedete, ora com'era il primo suggello, cosa aspetto aveva? Erano riempiti dallo Spirito Santo, è giusto. E le loro opere erano le opere di Cristo, imposero le mani sui malati ed essi si ristabilirono, fecero ogni genere di segni, miracoli, prodigi e sulla loro fronte erano suggellati dalla rivelazione che egli era il figlio di Dio e stavano operando con lui, la deità di Cristo, ecco il marchio. Oh, dite, bene, egli è la terza persona, la seconda, non avete ancora il sigillo, quindi solo lasciatelo stare, avete agito da fuori dallo scritto, quindi non c'è cosa simile a quella nella Bibbia, benedetti, crediamo alla Santa Trinità, non siete neanche nello scritto ora, vedete, perché non c'è mai una cosa come la Trinità menzionata nella Bibbia, trovate la parola Trinità nella Bibbia, venite. Nel figlio, chiamata figliolanza, ora egli è in voi, il battesimo dello Spirito Santo, lo stesso Dio. Lo Spirito Santo era il padre di Gesù Cristo. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, disse Gesù, sono venuto da Dio e torno a Dio. Di nuovo lo Spirito Santo. E sarò con voi, persino in voi, fino alla fine, la consumazione. Lungo tutto il cammino sarò proprio con voi, proprio come dov'è, e le stesse opere che faccio io le farete anche voi. Le cose che ho fatto io continueranno ancora, quello sarà sempre il segno del credente. Andate, predicate, battezzate nel nome del Signore Gesù, e saranno riempiti col mio spirito, e se lo saranno, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto fino alla fine del mondo. Sono sempre con voi fino alla fine del mondo. Egli fu accolto in gloria, eccolo. E ci aspettiamo che un giorno egli venga. Ora, quello è il suggello di Dio, lo sappiamo. E ricordate, ci sono solo 144.000 giudei suggellati, che è il rimanente dei giudei rimasti. Ma in questa, nella sposa gentile c'erano decine di migliaia di quelli suggellati là dentro, perché sono quei martiri e altro che sono passati là lungo le epoche e si sorgeranno nel giorno del giudizio. Cosa pensate avverrà quando quei piedi di terzo rame di giudizio staranno là in quel giorno e quei martiri staranno davanti a quei romani, forse Nicolaiti in passato, che li bruciarono a rogo e li buttarono nelle fosse dei leoni e cose simili, e staranno là come loro avvocati nel seggio della giuria. E il giudice è seduto là sul seggio. Avete predicato il loro Vangelo? Ho suggellato la mia vita là, nella bocca di un leone per loro. Oh, fratello, parlate di allontanatevi da me. L'inferno sarà troppo buono per loro. Esattamente, giusto. Rimani saldo. Conosco quelli che si chiamano Nicolaiti e si definiscono ripieni di spirito, non lo sono. Ecco, vedete, eccovi. Oh, che ora sta arrivando. Che tempo spaventoso. Dio vendicherà, io vendicherò, dice il Signore, io darò ricompensa e ogni azione malvagia vedrà una giusta, ogni cosa che avete mai fatto o pensato nella vostra vita sarà disposta contro di voi là, su quella grande cosa magnetica con ogni pensiero malvagio che vi è passato per la mente. Ravvedetevi, figlioli, c'è solo un modo per sfuggirne, entrare in Cristo. E quando entrate nel suo amorevole fianco ferito, là, le cinque preziose ferite del suo corpo, quando vedete quel sanguinare là e vi nascondete in quello, direte: roccia dei secoli, io non valgo niente, nascondimi, roccia dei secoli. Se dite quel prezioso Spirito Santo, morite proprio ed entrate nel corpo di Cristo, e sorgete e vi ridestate verso cose nuove, c'è un mondo nuovo attorno a voi, i peccati che una volta amavate sono dietro di voi, oh, non c'è alcun futuro, alcun presente, morte, nient'altro che vi separerà mai da quello. Siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione tramite lo Spirito Santo. Avete la rivelazione di chi Egli è. Sapete nel vostro cuore che siete passati dalla morte alla vita. Osservate le vostre opere con le vostre mani. Allora, vedete, non rubate più, non fate più il male. Le vostre mani sono pulite da ogni sangue. E prendete posizione, predicate il Vangelo, dite ciò che è giusto, vivete ciò che è giusto, fate ciò che è giusto. Lo Spirito Santo con voi mostra segni e prodigi ogni giorno. Dio vi fa sapere come sei il mio benedetto figlio. Io sono con te, io sono proprio con te, non importa dove sei, sono con te, però con te nelle ore buie, ovunque. Oh, quale ancora? Ho ancorato la mia anima in un porto di riposo per non solcare più per i mari agitati. Oh, la tempesta potrebbe spazzare sopra il mare agitato e tempestoso, ma in Gesù sono sempre al sicuro. Persino la morte verrà cantando uno di questi giorni e volando come un'ape attorno al vostro capo, così potete dire: oh morte, dov'è il tuo pungiglione? Come la piccola Sara ha scritto l'altra mattina, la mia figlioletta seduta là dietro, stava prendendo appunti, lei e la figlia del fratello Collins, credo, su ciò che avrei detto. Quindi stava leggendo il giornale, sua madre e io, e lei disse: il libro delle rivoluzioni. Lei disse: conoscete la breve storia che vi ho detto dalla fine in merito alla morte, sapete? L'avete sentito, non ha pungiglione. Eravate qui allora quando è stato detto. Vedete, la morte una volta aveva un pungiglione, ma quando... Satana non era tanto sicuro se quell'uomo fosse il figlio di Dio o meno. L'avete visto stare là quando Satana venne da lui e disse: bene, se puoi compiere miracoli, se sei un tizio che compie miracoli, tu sei quel figlio di Dio, ti dirò, sta scritto nella Bibbia, vedi che se tu lo sei, fammi vedere che compi un miracolo. Ora hai fame, non hai mangiato per 40 giorni, perché non prendi quella pietra e la rendi pane e ti siedi a mangiare? Lascia che te lo veda fare, crederò che sei il figlio di Dio. Disse: l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola. Oh, ma sapeva che non aveva incontrato Mosè là. Non è così? Mosè gettò a terra i comandamenti e li spezzò, ma sapeva di non aver incontrato più che Mosè. Allora lo portò in alto e disse: vedi tutti i regni del mondo, ci sono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, ci sono tutti quelli che arriveranno negli anni a venire. E disse: mi appartengono tutti, tu lo sai. Ecco chi li governa. E disse: sono miei e faccio con loro, li mando in guerra, faccio ciò che voglio con loro. Sono miei. Disse: te li darò se solo mi adorerai. E disse: vattene indietro da me, Satana. Sapeva li avrebbe ereditati comunque alla fine. E così disse: vattene indietro da me, Satana. E alla fine, quando lo portarono laggiù un giorno e loro presero uno straccio e lo misero attorno al suo volto, così immagino una vecchia sciarpa sporca, e presero, la tirarono attorno al suo capo e seduto là sanguinante e ferito. Al mattino soffiava un vento freddo, lo avevano già frustato, il sangue scorreva sulle sue spalle, gli avevano buttato attorno qualcosa così, e quel sangue si appiccicava alla sua schiena, seduto là con una corona di spine premuta sul volto così, e sangue, sputo di soldati, su tutto il suo volto seduto là. Non era quella una visione terribile? Oh Dio! Ed è bene, se ci fossi stato io avrei fatto qualcosa in merito a ciò. Ebbene, perché non fai qualcosa in merito a ciò ora? Perché se avresti fatto la stessa cosa che fai ora. Egli era là, seduto là, deriso, lo sputo addosso. Ci sono i discepoli che rimangono indietro dicendo: oh, ma potrebbe essere? Quell'uomo che poteva chiamare un morto fuori dalla tomba, e guardatelo là. Ma mancarono di conoscere le scritture. Ecco cos'era, vedete? E quindi, sangue e sputo sul suo volto, misero uno straccio attorno ai suoi occhi e dissero: sai, mi dicono che egli aveva discernimento spirituale, sai, è un profeta, poteva parlare alle persone, ha detto alla donna al pozzo i suoi peccati, ha detto a Simone che il suo nome di suo padre ha ragione, tutto a merito ciò, vedi? Vediamo se può, cosa può fare ora, dissero. Gli faremo una piccola prova. Quello era il diavolo che operava in quelle persone. Misero uno straccio sui suoi occhi così e presero un bastone e lo colpirono sulla testa con esso e dissero: se sei profeta, dici chi ti ha colpito. Egli non aprì neanche la sua bocca. Il male proprio seduto là. Satana disse: quello non può essere, non può essere Dio. Quella stessa cosa che dice quella vecchia denominazione, quel mucchio di santi rotolanti, quello non può essere Dio. Ma loro non lo sanno, non lo sanno. Quello non può essere Dio che fa quelle cose, quella è telepatia mentale, sono chiromanti, non lo comprendono proprio, ecco tutto. Così si avviarono verso la collina, gli misero quella tunica addosso, gli unici abiti che abbia mai avuto, immagino quando era un uomo, Maria e Marta gli avevano fatto una piccola tunica, una tunica intera senza cuciture, gli misero sulla schiena e là c'erano quelle macchiette sulla sua veste mentre saliva la collina trascinando, facendo urtare quella vecchia croce e il suo piccolo corpo fragile proseguiva e loro lo frustavano e tutto il resto facendolo avanzare così con la vecchia croce, bump, bump, e le sue spalle sfregavano, lui barcollava e proseguiva, quelle macchiette diventarono sempre più grandi al punto che dopo un po' diventarono un'unica grande macchia. Il vecchio Satana si avvicinò, sapete, nella forma di un'ape, quella morte, sapete, disse, ah, quello Dio non lo farebbe, disse, io sono un uomo, stava fingendo, lui lo pensa ancora, sta solo fingendo. Quindi lo pungerò proprio, se egli fosse Dio non potrebbe morire, così io lo pungerò e vedrò, così gli farò una prova. Così quando lo portò sulla croce, piantò quel pungiglione in lui, ma quando lo fece perse il suo pungiglione. Quello era più che un uomo, punse Dio quella volta. Ed ecco perché disse, oh morte, quando Paolo, voi sapete un'ape, quando una volta punge in profondità non può più pungere. Allora l'ape è finita, può ronzare, far rumore, ma lui non può pungere perché non ha più il pungiglione. Quindi la morte non ha più il pungiglione. Paolo, quando stavano costruendo il posto per tagliargli la testa, la morte ronzava attorno a lui e disse, oh morte, dov'è il tuo dardo? Il sepolcro disse, ti prenderò Paolo, ti inghiottirò. Sono andato là dove gli hanno tagliato la testa e l'hanno buttato là nella fogna. Il sepolcro disse, io farò marcire il tuo corpo, ti farò marcire. E lui disse, oh sepolcro, dov'è la tua vittoria, vedete? Ma sia grazie a Dio che ci ha dato la vittoria tramite il nostro Signore Gesù Cristo. La morte ha perso il pungiglione per lui. Disse, ho combattuto un buon combattimento, ho completato il corso, ho mantenuto la fede. E quindi è posta per me una corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi darà in quel giorno. E non solo a me, ma a tutti coloro che amano la sua apparizione. A me. Ora tagliate se volete. Oh, ecco il modo, fratello. Quello è il vero spirito cristiano. Ora, se ricevete l'opportunità, come otterrete il marchio della bestia? Vorrei solo dire questo perché ho pensato che avrei concluso dicendo questo. Come ottenete il marchio della bestia? Vorreste sapere come? Quali sono i risultati? Cos'è il marchio della bestia? Sappiamo cos'è il suggello di Dio? Cos'è il suggello di Dio? Bene, voltiamo proprio in Efesini 4:30, allora lo afferrerete, poi lo leggerete voi stessi o qualcuno di voi può prendere Apocalisse 9:1-4 e l'altro, 2 Corinzi 1:22, ci sono molti punti, ne ho segnati alcuni là, ma prendiamo Efesini 4:30 e allora potrete vedere cos'è il suggello di Dio e questi altri, qualche parte, prendete solo la parola suggello nella vostra concordanza, scorrete ovunque vogliate. Bene, Efesini 4:30, ascoltate questo. E non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Cos'è il suggello di Dio? Lo Spirito Santo. Certo. Bene, ora colui che non ha lo Spirito di Dio non è mio. Se avete lo Spirito Santo, siete parte di Dio perché siete suoi. Egli vi ha suggellati ed è in voi, operando in voi, e i segni che gli fa, li fate anche voi. Ora tutti lo comprendono, voi classe? Serve lo Spirito Santo per essere di Dio. Lo Spirito Santo. E se siete dello Spirito Santo, fate le opere che fece Gesù. Vedete? Il vostro amore, quando quelli ti sputarono in faccia e ti picchiarono così, non c'era radice di amarezza. Egli li guardò e disse, Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Vedete? Non lo sapevano. Potreste immaginarlo? I suoi stessi figli, che richiedono a gran voce il suo sangue. Il creatore dei cieli e terra, appeso a una croce che egli stesso ha creato, cresciuta dal terreno. E i suoi stessi figli, pensate ai vostri figli, padri. I vostri stessi figli gridano verso di lui, disfiamoci di lui, dacci Barabba, il ladro là dall'altra parte. Oh, io ero quel Barabba. Io ero colui che meritava di morire ed egli ha preso il mio posto. Come il vecchio Barabba deve essere sentito quel mattino quando il calpestio di quel centurione scese là, aprì la porta e il vecchio Barabba disse, oh mai, sono ancora un po' ora e me ne andrò, sono un assassino, sono un ladro, oggi mi uccideranno, so che lo faranno. È il giorno della Pasqua, quindi io veramente so che oggi morirò. Nervoso tutta la notte, camminando attorno proprio come ogni altro peccatore. All'improvviso sapete, ecco che arriva la guardia e disse, oh eccolo, devo andare. La chiave entrò, girò, la guardia rimase sull'attenti, esci Barabba! Sì, so che andrò. No, vai e fai ciò che vuoi. Cosa? Va a fare ciò che vuoi. Esci, sei libero. Sono libero? Ebbene, mi avete condannato a morte. È così, Dio condanna ogni peccatore a morte. Mi avete condannato a morte. Come posso andare libero? Vieni qui, Barabba. Guarda, sta salendo la collina laggiù. Ascolta quella croce che sbatte sul suolo. Senti i chiodi mentre vengono piantati nelle sue mani. Guardalo piangere, là. Lacrime salate e sangue che si mescolano sul suo volto. Egli ha preso il tuo posto, Barabba. Egli è morto per te. Intendi dire che egli è morto così che io potessi essere libero? Sì, bene, va bene. Allora inizierò a uccidere di nuovo. Oh, che ingrato, meriti di morire. Quando contemplo la meravigliosa croce su cui il principe di gloria morì, oh, tutta la mia fama non è che vana perdita. Oh, mai. Non sorprende che il poeta disse: vivendo mi amò, morendo mi salvò. Sepolto portò lontano i miei peccati. Risorgendo giustificò per sempre gratuitamente. Un giorno tornerà. Oh, giorno glorioso. Come potrei mai rifiutarlo quando vedo ciò che ha fatto per me? Come potrei? Sarei disposto a perdere ogni amico che ho sulla terra. Come quando io sarei pronto a essere buttato fuori da tutte le organizzazioni, buttato in giro, e quando tutto il resto... Quando guardo là, quando io ero condannato a morte e egli ha preso il mio posto. Certo, Signore. Ogni cosa, reputo ogni altra cosa vana perdita. Oh, lasciami abbracciare la croce, Signore. Fra pietre, in frantumi e cigli oscuri, il mio Salvatore chinò il capo e morì. La cortina che si schiuse rivelò la via verso le gioie del cielo, il giorno senza fine. Oh, lasciami stare vicino a te, Gesù. Non farmi allontanare dal tuo caro fianco. Vedere le tue 5 ferite sanguinanti. Oh, principe del cielo, come egli morì. Morì per me. Morì affinché io potessi, un condannato nelle catene del peccato, nella prigione dell'inferno, condannato, colpevole, allontanato per essere distrutto per sempre. E qualcuno ha preso il mio posto. E allora loro arrandono queste parti quando avevo circa 18 anni, 20 anni di età. Un giorno lo Spirito Santo disse: bene, chi sono io? Da dove sono venuto? Dove sto andando? E gli disse: egli ha preso il tuo posto. Tu stavi andando là. Egli ha preso il tuo posto. Eccolo là. E dissi: oh, agnello di Dio. Oh, agnello di Dio, vengo, vengo. Non porto niente fra le mie braccia. Non ho niente da offrirti, Signore. Sono semplicemente alla tua croce, mi aggrappo. È tutto ciò che ho. Ed egli mi ha portato dentro. Egli mi ha vestito come il padre con il figlio prodigo. Mi ha messo addosso una veste nuova. Non la veste, non mia, ma la sua veste, la sua giustizia gli ha posto su di me. E un anello nuziale al dito perché sarò con la sposa quel giorno. Ora il vitello ingrassato è stato ucciso e gioiamo perché una volta ero morto ed ora sono vivo. Una volta ero perduto ed ora sono stato trovato. Grazie sorprendente, quanto è dolce il suono che ha salvato un miserabile come me, uno peggio di Barabba. Una volta ero perduto, ma ora sono stato ritrovato, ero cieco, ma ora vedo. È stata la grazia ad insegnare al mio cuore, ad aver timore. È stata la grazia ad alleviare le mie paure. Quanto è apparsa preziosa quella grazia nell'ora in cui ho iniziato a credere. Quando saremo stati là, 10.000 anni, splendenti e luminosi come il sole, non più stelle, il sole, non avremo meno giorni per cantare la sua lode di quando iniziamo al principio. Allora saremo nell'eternità. Oh, quanto amo Gesù, perché egli per primo mi amò. Oh, quanto meraviglioso. Voltate con me ora in Esodo, volete, 21 capitolo. L'esortazione del suo spirito. Dunque parleremo ora di come ricevere. Vi ho mostrato, vi ho detto i risultati, e là. Ora come ricevete il marchio della bestia? E vi mostrerò qual è il vostro destino là. Ora marchio della bestia. Esodo 21 capitolo. Prendendolo dal Vecchio Testamento, in modo che possiate vedere qui anche nel Vecchio Testamento, molte scritture disposte qui che tutti noi conosciamo, ora leggiamo. Ora, queste sono le leggi giudiziali le quali tu proporrai loro. Quando tu avrai comperato un servo ebreo, ora ricordate, è un credente, vedete? Un servo ebreo, servati egli 6 anni, ma al 7° anno vadasene franco, senza pagar nulla. Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo. Se egli aveva moglie, vadasene la sua moglie con lui. Se il suo signore gli ha dato una moglie, la quale gli abbia partorito i figlioli o figliole, quella moglie e i figlioli di essa siano del signore, e vadasene egli col suo corpo. Non farò, io so che il mio tempo è finito, scusami fratello Neville, ma io devo fare andare a fondo questo, fratello. Guardate qui, non è ciò che è tua madre, ciò che è tuo padre, sei tu. Non tua moglie, vedi, sua moglie non contava, i suoi figli non contavano, era lui. Non importa, tua madre potrebbe essere stata una santa, tuo padre potrebbe essere un santo, così erano il padre e la madre di Esaù, ma lui era un incapace, vedete? Ma è un affare individuale con te. Dici, mio padre è un predicatore, quello non ha niente a che fare con te. Mia madre era una donna devota, oh, lei in cielo, quello potrebbe essere giusto, ma credi te, sei tu. Ma se il servo, ora ecco dove lui, ora osservate questo marchio della bestia ora. Non ho tempo di tornare in ordine perché mancano 20 minuti, ma voglio dirvelo. Ora arriva un tempo che era proclamato ogni settimo anno, quelli erano 6 anni. Il settimo anno, studiosi della Bibbia, ministri e altri seduti qui attorno, sapete che questo è vero. Era proclamato il settimo anno, veniva proclamato l'anno del giubileo. Ogni cosa riposava. Non venivano piantati raccolti il settimo anno, la terra riposava ogni cosa, spigolavano soltanto, vedete, ogni cosa riposava il settimo anno. E il settimo anno c'era un sacerdote che suonava una tromba. E se un uomo era stato schiavo, non mi importa quali fossero i suoi debiti, era libero. Ora, quello è un simbolo della tromba del Vangelo. Potreste aver servito il diavolo per tutti questi anni, in catene, con il bere, fumare, giocare d'azzardo, peccato, cose sudice. Non importa ciò che avete fatto, ma quando sentite suonare la tromba del Vangelo, è un segno che potete andare liberi. Potete andare. Fede viene da l'udire, udire la parola di Dio. Ora avete udito il pieno Vangelo. Non dovete rimanere più legati. Ora se solo vi sedete e dite, ora l'ho ascoltato, ma non l'ho sentito, bene, allora ciò non è per te, è per quelli che l'ascoltano. Bene, se potete ascoltare, ora potete osservare ciò che disse qui. Ora, per dimostrare questo, ora osservate molto attentamente e continuate a pensare per i prossimi 2 o 3 minuti. Ma seppur il servo, è l'uomo che doveva essere liberato, dice, io amo il mio Signore, oh, mi piace andare ai balli, e non lascerò i miei balli per nessuno. Non lascerò questo, quello o l'altro per nessuno. Mia moglie, i miei figli, la cosa di questa terra che amo. Ora guarda qui, fratello Branham, ti dirò, intendi che devo, non devi smettere di fare nulla, soltanto entra, si ferma da solo. Ma dici, ebbene, non farei quello, non devo farlo. Sono membro di chiesa e vado bene quanto te o chiunque altro. Bene, fratello. Quello va bene, ascolta ciò che è la verità. Ebbene, ora, ascolta qui, non è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ebbene, se vuoi restare in quel modo, prosegui pure. Hai sentito ciò che la tromba ha suonato e hai sentito la nota che ha dato. E la Bibbia disse, oh Dio, guardatelo, non costituirebbe un testo per me proprio ora, per la prossima ora. Se la tromba dà un suono incerto, se la vostra denominazione dice Padre, Figlio e Spirito Santo, quello non suona simile alla tromba. Se la tromba dà un suono incerto, chi si preparerà per la guerra? Il servo dice, io amo il mio Signore, io amo il diavolo e che mi sta facendo fare queste cose, quello va bene, non penso che siate divenute troppo ristrette lassù, penso proprio che siate troppo ristretti, me ne amo le cose, io penso che dovremmo avere queste grandi cose così e fare questo, il mondo e teniamo balli, abbiamo il bunco della nostra chiesa, cose simili, tutti noi ci divertiamo e va bene tanto con ognuno di quel gruppo che avete lassù, ok, quello va bene, bene. E io non me ne voglio andare in questa libertà dello spirito di cui parli. Faccialo il suo signore, il diavolo, comparire davanti a giudici e poi faccialo appressare alla porta. Il cosa? Chi è la porta? Gesù Cristo, ti ho posto davanti una porta. Quando è arrivato il marchio della bestia? In quest'epoca in cui è stata posta la porta, questo marchio finale della bestia. Faccialo pressare alla porta o allo stipite, quello è il Calvario. Bene. E forigli l'orecchio con una lesina. E forigli l'orecchio con una lesina e servagli colui in perpetuo. Cosa intendi, fratello Branham? Se senti la verità del Vangelo e rifiuti di camminare in essa, allora Dio marchia il tuo orecchio in modo che non la sentirai più. Hai attraversato la linea fra la vita e la morte. Allora continuerai con la tua organizzazione, denominazione, il resto dei tuoi giorni, per sempre. Camminate nella luce, figlioli. Quello è giusto. Servirete per sempre quel maestro. Lasciate, non volete, vedete, la tromba ha suonato. E lui può andare libero. È la grazia di Dio, è l'anno del giubileo, la completezza. Il giorno del peccato è finito, fratello. Dico a ognuno di voi che serve il peccato, nastro o uditorio visibile, siete ognuno che serve il peccato, il giorno del peccato è finito, Gesù è morto. Non dovete più servire il peccato. Non dovete più chinarvi a credi e denominazioni. Colui che il Figlio ha reso libero è davvero libero. Se volete andare liberi ed essere liberi nel Figlio, liberatevi di ogni cosa e servite Lui. Venite! Ma se non volete farlo, allora la vostra organizzazione, il vostro padrone, chiunque stiate servendo, metterà un marchio sul vostro orecchio e non sarete più in grado di ascoltarlo. Se Dio mai parlerà al tuo cuore di «Vieni, questo è il tempo» e lo rifiuti, allora riceverai il suo marchio, indurito a causa della verità. Ecco il suggello del diavolo, il marchio della bestia, vedete? Cosa fa il marchio della bestia? Vi rimette proprio nel romanesimo, l'essere denominazionale. E non entrerete mai, non sarete liberi. Lo servirete per sempre. Ecco il marchio della bestia. Quello è difficile, amici, è tagliente, ma ciò è... Non sono responsabile, per, è solo ciò che dice la Bibbia. Ora, quello era un simbolo nel Vecchio Testamento che prefigurava l'ascolto del Vangelo, della buona novella, che sei libero. Non devi più essere legato. Sei assolutamente libero in Cristo Gesù. Non più peccati, altro. Voi chiamate il mondo... La Bibbia dice, se amate il mondo... o le cose del mondo, l'amore di Dio non è nemmeno in voi. È vero? Se amate il mondo o le cose del mondo, l'amore di Dio non è in voi. Allora che ne è di tutte queste grandi cose che avvengono oggi nel mondo sotto il nome di religione? Le cose del mondo. E la gente lo ingoia proprio come un maiale in un porcile, vedete? Oh, questo è bello, niente merito a quello. Vedete, sono suggellati e marchiati, vedete. Ora comprendete cos'è il rimanente dei giudei, i 144.000? Dove sono posti aspettando? Proprio nell'ora. Potete vedere ora che la Vergine stolta non avrebbe preso l'olio e dovrà sorgere ed essere separata ai giusti e agli ingiusti il giorno del giudizio? Comprendete che quando la Vergine stolta inizierà a ricevere, proprio come ora, poiché le serve questo, lei andò a cercarlo, fu in quello stesso minuto che lo sposo venne? Allora, quanto siamo vicini? Proprio ora. Ora, abbiamo solo poco tempo. Non so quanto a lungo ancora potrebbe essere. Non potrei dire quando, io non lo so. Potrebbe essere un altro anno, potrebbero essere altri 10 anni, 40 anni, potrebbero essere 40 minuti. Non so dirlo, ma so che è vicino. È davvero vicino. E lo Spirito del Signore, ora verrà un tempo in cui all'improvviso la Chiesa inizierà proprio a raffreddarsi. Ora, quante persone che hanno notato il raffreddarsi della Chiesa negli ultimi pochi anni? Certo. E in cosa sta entrando? Laodicea. Dove stasera prenderemo ed esporremo l'angelo della Chiesa di Laodicea, lo speriamo così, potrete vederlo e vedrete il suo messaggio, ciò che sarà. E alla fine dell'epoca della Chiesa di Laodicea, quando si sovrappone, si estende, allora nell'eternità. Oh, lo amo proprio. Voi no? Sì, Signore. Oh, cos'è il suggello di Dio? Lo Spirito Santo. Cos'è il marchio della bestia? Rigettarlo. Ecco i due. Uno è per vedere. Ebbene, sono... E quanti sulla terra non l'hanno ottenuto? Tutti quelli che non erano segnati presero il marchio della bestia. Tutti quelli che non avevano lo Spirito di Dio avevano il marchio della bestia. E il suggello di Dio è lo Spirito Santo, la Bibbia dice così. Ogni punto della Scrittura ne parla. Dice che esso è il marchio di Dio, il suggello di Dio. E tutti quelli che non lo avevano erano quelli che lo rigettarono. E come lo rigettarono? Rifiutando di ascoltarlo. È giusto? Ora ricordate, come ottenete fede? ascoltando, dove era marchiato? Sulla mano? Sulla testa? No? Sull'orecchio, vedete? Nell'orecchio, l'udire, cosa fece? Ha segnato l'udicio, l'udito. E non più dite nient'altro di quello per me, non voglio avere niente a che fare con ciò, non voglio avere niente a che fare con quello. È proprio come quelli... Fratello Neville, io... lo lascerò stare finché qualche... Vi volevo dire di quelli impossibili per coloro che sono stati un tempo illuminati, vedete, arrivare, entrare nel regno, vedete. Sono come quei credenti di confine. Guardate, è impossibile per coloro che sono stati una volta illuminati, fatti partecipi dello Spirito Santo, assaggiato la potenza del mondo a venire, se dovessero cadere, rinnovare se stessi di nuovo al ravvedimento, poiché crocifiggono di nuovo per conto loro il figliolo di Dio e lo portano ad infamia e reputano il sangue del patto per cui è stato santificato una cosa empia. Vedete, che l'eletto lo faccia è assolutamente, totalmente impossibile. Non potrebbe farlo, vedete, perché cosa farebbe? Vedete, ma considerano il sangue del patto. Ora, vedete, se è eletto e nel gruppo non può farlo, è impossibile che lo faccia. Ora abbiamo preso, è stato forato proprio perché la pioggia viene spesa sulla terra per preparare le spine e i triboli che sono vicini al rigetto, la cui fine è essere arsi. Il grano sarà portato a casa nel granaio, ma questa pioggia donatrice di vita cade sia sulle erbe che sul grano. Entrambi gioiscono, si sentono allo stesso modo in merito ad essa quando felici di vedere arrivare la pioggia, ma dei loro frutti li riconoscerete, che abbiano i loro frutti di un'erbaccia o frutti del grano, ora del frumento. Ora, ecco cosa lo forma. Ora, per mostrare dov'è questa linea di confine, dove questo, sto cercando di mostrarvi questa vergine, vedete, così che voi comprenderete. Ora, nel credente di confine, osservate cosa avvenne quando arrivarono a Kadesh Barnea, i figli di Israele. L'ho portato proprio avanti e indietro in Genesi, avanti e indietro in Esodo e in ogni altra parte, cercando di simboleggiarlo per voi, vedete, affinché la classe non lo mancherà. Ora, quando queste persone, e in questo, nell'Esodo, quando arrivarono a Kadesh Barnea era il seggio di giudizio del mondo a quel tempo. Ecco dove Israele ricevette il proprio seggio di giudizio, poiché avevano proprio, erano a solo 11 giorni dal monte dove avevano ricevuto i comandamenti, fin dove arrivarono al giudizio. 11 giorni di viaggio dalla costa del mare, disse la Bibbia. 11 giorni di viaggio e arrivarono a Kadesh e là furono giudicati. Dopo, Dio li avrebbe portati dall'altra parte, circa 4 giorni, tornarono proprio indietro qui nel deserto, vagarono in giro e presero i comandamenti e altre cose simili, tornarono e come cosa avvenne? Allora arrivarono qui e 11 giorni da là arrivarono al loro giudizio a Kadesh Barnea. Cosa avvenne? E li prese uno d'ogni tribù e disse: andate dall'altra parte e spiate la terra e vedete che genere di terra è. Ebbene, andarono tutti dall'altra parte e guardarono. Due di loro entrarono e presero un grossissimo grappolo d'uva, oh, un grossissimo, servivano 2 uomini per portarlo. Ora, cosa fecero quando tornarono e videro che genere di terra era? Videro gli amorei e gli altri là e dissero: ebbene, sono giganti! Quelli erano certamente i figli di Caino che alla fine erano saliti in quel paese. Disse: sono giganti! E dissero: non siamo in grado di prenderla. Le loro terre sono tutte recintate, grandissime mura. Ebbene, sembriamo cavallette di fianco a loro. Cosa avevano fatto? Ebbene, loro avevano assolutamente visto la terra, ne avevano assaggiato il frutto. Vedete, Caleb e Giosuè andarono dall'altra parte e presero l'evidenza e la portarono indietro, l'avevano sulle spalle, assaggiarono il frutto. Beh, così, non erano mai stati là. Ma Caleb e Giosuè andarono dall'altra parte, riportarono l'evidenza. Caleb e Giosuè dissero: siamo in grado di prenderla. Vedete, perché? Perché Caleb e Giosuè guardavano alla parola. Dio disse: la terra è vostra, è tutta piena di amorei, ititi, ogni genere di itti, là, ma disse: è vostra, e ogni posto che il vostro piede calcherà ve lo darò. È così, continuate solo a camminare, vedete, è vostra. Loro però dissero: oh no, non potremmo avere un risveglio simile, oh, ebbene, sai una cosa, è l'arcivescovo, il vescovo, il presbiterio, qualcuno scenderà e ci butterà tutti fuori. Proseguite, è giusto, lo avremo. Ora, questi due tornarono là e dissero: siamo più che capaci di prenderla, perché Dio ha detto così, andiamo a prenderla. Ma vedete, questi credenti del confine si inoltrarono abbastanza da assaggiarla. Ha un buon gusto, sì, ma oh, non possiamo farlo. Ora cos'è quello? È il credente oggi. Ora osservate questo tizio proprio qui. Dio gli dà una chiamata. Bene. Ora egli viene salvato. Sua madre lava su una tavolozza e lo manda in qualche università per ottenere la sua istruzione su come predicare. Ebbene, esce là, pensa ancora che lui ogni volta che vede donne vestite in modo immorale, quello porta, lo fa a pezzi. Ogni volta che lui sente odore di sigarette, non può proprio trattenersi dal fumarne una, sa che è sbagliato. Non vuole farlo. Così dice, Signore, santificami, togli da me quella roba. Dio dice, bene, lo farò per te, figliolo, toglierò tutto da te. Una notte incappa in una piccola missione da qualche parte, sente del battesimo dello Spirito Santo. Dice, ehi, è salito sul primo gradino, giustificazione, è salito sul secondo gradino, santificazione. Ora è pronto per il battesimo, vedete. Uno, due, tre. È pronto per il battesimo. Quando sale là, legge nella Bibbia, lui ha detto, esattamente ciò che hanno fatto. Sì, esatto. Quel battesimo nel nome di Gesù, ecco cosa hanno fatto, è così. E gli ha detto di rileggerlo, io leggo lungo tutta la Bibbia ed è esattamente giusto su quello. Vescovo, cosa tu? Oh, niente di quell'assurdità. Oh, capisco. Loro hanno lo Spirito Santo, hanno parlato in lingua, hanno fatto queste cose, hanno guarito i malati. Sì, esatto. Lui stava guardando dall'altra parte, vedete, guardava nella terra dei confini. Oh, se insegnassi quello alla mia chiesa, oh, sono presbiteriano, metodista, battista, sai. Oh, il vescovo mi butterebbe fuori, bene, non possiamo proprio farlo, non possiamo avere una riunione simile alla nostra chiesa. Ognuno di loro si alzerebbe e uscirebbe. Colui che è stato una volta illuminato e ha gustato dei doni celesti, se cadrà da quel cammino che ha intrapreso, torna per rinnovarsi di nuovo a ravvedimento perché ha peccato contro Dio. Che cos'è? Cos'è peccato? Incredulità. Ha peccato contro Dio. E cosa ha fatto? Ha reputato il patto con cui è stato santificato come se esso fosse una cosa empia. E ha oltraggiato le opere di grazia che l'hanno portato lassù. Non rimane altro sacrificio per lui, ma una spaventevole attesa di giudizio e l'infocata gelosia che divorerà l'avversario, perché la vendetta appartiene a me, dice il Signore, perciò che la parola di Dio è più affilata, più potente di una spada a doppio taglio, che taglia fino al midollo dell'osso, e un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore, della mente. Eccovi, eccovi. Quando vedete la luce, camminate in essa, camminate, non sapete dove state andando, ma continuate a camminare, camminate verso il Calvario, tenete uno sguardo assennato verso il Calvario, camminate, camminate. Oh Dio, possa un giorno la Chiesa, che è un simbolo di Enoch, 500 anni egli camminò davanti a Dio, camminando, camminando nella luce, con una testimonianza che tutto ciò che Dio disse, lui l'ha fatto. Non gli dispiace, ciò che il Signore diceva di fare, Enoch lo fa sapere. Ora, era un simbolo, ricordate, l'arca è un simbolo dei giudei, 144.000 che vengono portati oltre, che sono Noè e il suo gruppo, ma Enoch andò a casa appena prima del diluvio, lo sapete. Così Enoch continuò proprio a camminare nella luce. Così un giorno sentì che i suoi piedi si staccavano dal terreno e continuò proprio a camminare. Ed entrò nella gloria senza neanche morire. È così. Dio lo tolse perché lui camminava nella luce, con una testimonianza che egli camminò nella luce di Dio. Continuò a camminare, camminare. Indossiamo le nostre scarpe per camminare, Chiesa. Camminare nella luce, meravigliosa luce, ben dove splendono le gocce di rugiada della grazia. Splende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Cantiamolo ora. Cammineremo nella luce, la splendida luce, ben dove le gocce di rugiada della grazia risplendono. Splende attorno a noi di giorno e di notte, Gesù, la luce del mondo. Oh, Voi santi della luce proclamate Gesù, la luce del mondo. Allora le campane del ciel suoneranno, Gesù, la luce del mondo. Cammineremo nella luce, la splendida luce, viendo le gocce di rugiada della grazia risplendono. Splende tutto intorno, di giorno e di notte, Gesù, la luce del mondo. Chiniamo i capi solo un momento ora. Mi chiedo se ci sono alcuni qui che vorrebbero avere l'esperienza di essere riempiti con lo Spirito Santo. Dite, ricordati di me, fratello Brana, ricordati di me, Chiesa. Voglio camminare nella luce, voglio quella dolcezza. Nessuna radice di amarezza in me, voglio essere proprio servitore di Dio. Alzate la mano dicendo, ricordati di me, oh Signore. Sì, 20 o più mani, alzate. Ora continuate a proprio tenere i capi chinati mentre cantiamo dolcemente insieme. Oh Gesù, la luce del mondo, cammineremo nella luce, la luce così splendente, ben da dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Splende tutto intorno a noi, di giorno e di notte, Gesù, la luce del mondo. Venite tutti voi santi della luce, proclamate Gesù, la luce del mondo. Allora le campane del ciel suoneranno, Gesù, la luce del mondo. O cammineremo questa luce, è una luce così meravigliosa, vien dove brillano le gocce di rugiada della grazia. Splende tutto intorno a noi di giorno e di notte, o Gesù, la luce del mondo. Signore Gesù, mentre cantano sommessamente questo cantico, vogliono camminare nella luce del Vangelo. Prendi quei cuori preziosi, Signore. Sono tuoi. Nettali, togli ogni male, tutta l'incredulità. Possa Gesù, la luce del mondo, entrare. I fazzoletti sono posti qui, Signore, per i malati e gli afflitti. Vieni da loro, Signore Gesù, e guariscili in modo che possano camminare nella luce. Concedilo, Signore. Ti ringraziamo per la nostra lezione, per la presenza dello Spirito Santo che è stata qui con noi e ci sostiene. Ore seduti qui, persone sedute in questa stanza calda, aspettando. Sono in attesa e aspettano e si chiedono, Signore, perché comprendono, mentre ascoltano la lettura della parola, che siamo al tempo della fine. Non è rimasto nulla, solo la frenesia del mondo. E uno di questi giorni, le imitazioni dovranno cessare. E prego, Dio, che Tu voglia salvare ogni persona che è nella presenza divina. Salvali tramite il Tuo Spirito. E possa lo Spirito Santo venire su ognuno di loro e riempire i loro cuori con bontà e pace, affinché portino il frutto dello Spirito, che è longanimità, gentilezza, pace, pazienza, mitezza, fede nello Spirito Santo. Concedilo, Signore. Li affido a Te ora per il servizio, per il Tuo servizio, nel nome di Gesù Cristo, Tuo Figlio. Amen. camminare nella luce. Alziamo le mani mentre cantiamo. Meravigliosa luce, vien dove le gocce di rugiada della misericordia sono luminose, splende tutto intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo, io l'amo, io l'amo, perché per primo mi amo, e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Oh, non è egli meraviglioso? Avremo il servizio battesimale fra circa 10 minuti, quindi a ogni modo là, penso ci sia una giovane qui per essere battezzata così. Ci sono diversi. Bene, quanti devono essere battezzati stamattina che non possono tornare stasera per il servizio battesimale questa sera? 1, 2, 3. 3 non possono venire oggi pomeriggio o prima del servizio serale per essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dio vi benedica, figlioli. Sono felice che Dio ha posto davanti a voi la porta aperta e siete pronti a entrare ora. Andrete alla tomba, poiché tutte le cose vecchie sono morte e sepolte. Ora ricordate, il vostro battesimo è solo un'espressione esteriore che qualcosa è avvenuto qua giù. E allora camminerei in questa luce. Preparatevi. Meravigliosa luce. Splende tutto intorno a noi di giorno di notte. Gesù, la luce del mondo. Oh, questa grandiosa comunione, non vi sentite bene? Oh, mi sento proprio così bene, mi sembra qualcosa in cui ho avuto a che fare una di queste spazzole all'antica, vengo proprio strofinato con la lascivia. Mio fratello ha detto che forse tutti quelli che vogliono essere battezzati stamattina si preparino gli abiti, saranno bagnati stasera, ma se volete farlo va bene, ma se siete pronti per essere battezzati stamattina va bene, credo che dovremmo spostarlo, non è così, fratello Neville? Bene, signore, ora quanti vogliono rimanere a vedere il battesimo? Servono solo pochi minuti e mai, forse non avete mai visto venire uno, se non potete rimanere, ebbene allora siete certi di tornare stasera, ma vorrei poteste rimanere alcuni minuti per osservare il servizio battesimale. Sposteremo questo e c'è un grande specchio qui dietro che mostra ogni persona che entra. Vi sorprenderà, sono sicuro. Siamo sepolti con il Signore nel battesimo, amen. Come Egli è morto, noi siamo sepolti nella Sua morte, risorti per la Sua resurrezione, per camminare in novità di vita. Il Signore vi benedica. Quanti sanno qual è la lezione stasera? Laodicea. L'ultima è il punto culminante dell'epoca della Chiesa. Bene, avremo un servizio battesimale. Teddy, se vorrai, vuole essere battezzato. Già è stato battezzato. Ci sono alcuni di loro che devono partire per Chicago. Proprio ora, vedete, preghiamo. Signore Gesù, sono stati seduti e hanno ascoltato del continuo i servizi. Li affidiamo a Te ora, Signore, mentre vanno a Chicago. Vai con loro, Signore, e possa ognuno prendere questa luce meravigliosa e spargerla, Signore, in tutta la città di Chicago. Ovunque devono andare, stai con loro finché ci incontreremo. Possano i loro spiriti essere ancorati in Te, nel nome di Gesù. Amen. Sì, io dico a voi, mio popolo, stamane ancora, io dico a te, mio servitore, io ti ho accettato nel pronunciare la mia parola, io ti seguirò e ti parlerò in privato. Sì, io ti mostrerò il tuo itinerario, io sarò con te e ti benedirò, popolo mio. Io vi dico stamattina, io sono l'Iddio Onnipotente. Io sto usando questo vaso stamattina per venire a voi tramite Lui. Io vi dico di non allontanarvi dal mio spirito. Non lasciate la voce che vi sta parlando. Io sarò con voi come voi sarete con me. Volgetevi dalle vostre vie e volgetevi dal vostro pensare e credete a me, perché io sono con voi. Se verrete a me e mi seguirete nel battesimo, io vi benedirò e vi preserverò. Io vi porterò nella pienezza della fine. Ecco, io ho parlato. Non lo compirò? Sì, dice il Signore. Alziamo le mani, diciamo, grazie, Signore Gesù. Lode al tuo nome. Grazie, Signore. Lo riconosciamo, Signore, che tu, un giorno lo Spirito scese su un uomo nella Bibbia e disse proprio a tutti il segreto di Dio, ciò che sarebbe avvenuto. Padre, sappiamo che sei ancora lo stesso Dio. E qui tu sei sceso su questo umile caro pastore, qui, Signore, stamattina, che una volta era là dietro nei Nicolaiti, ma tu l'hai scosso, lui ha visto la luce ed è uscito. Ed ecco il suo cuore così aperto al punto che tu gli parlerai, al punto che non sa neanche cosa dirà, e si alza e lascia che lo Spirito Santo si muova attraverso di lui in una voce di profezia per noi. Grazie, Padre. E io guarderò a te per i miei itinerari. Amen. E voi crederete, io vi dico che verrò presto, e dico il mio spirito sta venendo fra voi, e se voi crederete e riceverete, vi dico, ho posto una porta aperta davanti a voi, ecco, si trova davanti a voi, e se voi crederete riceverete, ecco io vi dico riceverete ciò che avete, l'Alfa, l'Omega, il primo e l'ultimo. Amen. L'avete capito, vero? Vedete cos'era quello? Osservate il tono della voce di quella donna che parla e osservate l'interpretazione che torna con lo stesso tono, vedete? Sono due donne diverse e dubito si conoscono persino fra loro. Loro non si conoscono neanche. Ecco lo Spirito Santo, osservate il tono della voce così. Non comprendete che è Cristo qui in mezzo alle persone? È così. Avete qualcosa che volete dire, fratello Pell? Fai pure. Apocalisse 22:16 di Apocalisse, leggo nel nome del Signore Gesù. Io, Gesù, ho inviato il mio angelo per testimoniare queste cose nelle chiese. Amen. Ora, quello è spirituale, guida divina. Vedete, lo Spirito Santo si muove attraverso i laici. Esce là, parla. Oh, non è egli meraviglioso? Pensate, amici, è la stessa cosa di cui ho parlato la Bibbia. Ed è qui oggi, non dobbiamo più chiedercelo, venite a riceverlo, mia gente preziosa, venite e ricevetelo. Teddy, mentre ci prepariamo per il battesimo e prego Dio che prepari i nostri cuori, dove Egli mi guida, io lo seguirò. Posso aiutarvi qui, fratelli miei? Bene. Bene. Dovete silenziare quei microfoni. Vi scongiuro, per l'Iddio vivente e per l'esortazione della Sua parola, che veniate e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Ricordate che lo faccio perché la Bibbia ci obbliga a farlo. E Paolo disse di farlo. E se un angelo insegnasse qualcos'altro, sia anatema. E io voglio solo dichiarare questo alla fine della mia strada, come fece lui. Non ho evitato di dichiararvi l'intero consiglio di Dio come lo conosco. Esattamente, il sangue di nessun uomo è su di noi. O non lo amate, o quanto lo amo. Bene, alziamoci ora mentre cantiamo il nostro cantico di congelo. Bene, fino a quel tempo noi... Prendi te col nome di Gesù. Figlio triste di dolore, ti darà conforto e gioia. Prendilo ovunque andrai, caro nome prezioso. siamo in terra e gioia in cielo, caro no, caro no, prezioso. Siamo in terra e gioia in cielo. Ora mentre chiniamo i capi cantiamo. Chinandoci al nome di Gesù, prostrandoci ai piedi suoi, Re dei re in cielo incoroneremo, quando il nostro viaggio completo sarà.